Prego, segretario, proceda con l'appello, grazie.
Facciamo l'appello. Mazzanti, sì. D'Alì, Nicolai, sì. Giacomelli, Scarnato, sì. Becherucci, sì. Galigani, sì. Drovandi, Innocenti Lisa, sì. Magazzini, sì. Cervo, sì. Gori, sì. Berini, sì. Canigiani, sì. Cialdi, sì. Rossi, sì. Innocenti Giorgio.
Bene, grazie segretario. Ravvisato il numero legale, si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico particolarmente numeroso stasera. Io devo fare una comunicazione. Sì, abbi pazienza. Devo fare una comunicazione alla proprietà, visto che devo, come giustamente mi ha ricordato il segretario, nominare gli scrutatori e nomino Cialdi, Becherucci e Galigani. La comunicazione è che ci sono tre verbali dei sindaci revisori che si sono riuniti in collegio, per cui chi vuole esaminare diciamo sì, il verbale dei revisori lo può farlo attraverso l'ufficio di presidenza presso la Fiscia Bellini. Poi mi premeva, anche se potevo stare tranquillamente zitto, ma mi ritengo non tanto intelligente ma abbastanza intelligente da essere onesto e coerente. Alla fine del Consiglio Comunale della volta scorsa ci fu uno screzzo più che altro fra me e il gruppo di Insieme per Quarrata e con il consigliere Cialdi. Intanto devo ravvisare che il consigliere Cialdi aveva ragione nel farmi presente che il regolamento che io andavo a leggere, se vi faccio vedere quello quando si parla degli emendamenti agli ordini del giorno, io ho sempre dato per buono gli emendamenti alle mozioni. Invece l'emendamento all'ordine del giorno è diverso e devo adorarti che ho sbagliato, purtroppo ti chiedo scusa, e il luogo più adatto è questo, siccome lo sbaglio l'ho fatto qui dentro, anche se non credo di aver sovvertito le sorti dell'umanità, però devo prendere atto che ho sbagliato, per cui ti chiedo scusa e chiedo scusa al Consiglio Comunale. Ho fatto una dichiarazione di voto, anche se penso che per il tempo il mio gruppo non abbia esaurito lo potessi fare, però non era questo, per cui quando ci sono, e oggi ci sono, perché penso sia stata la prima volta durante 5 anni, che ci sono state degli emendamenti, non alle mozioni, cose ce ne sono state tantissime, ma un emendamento o una delibera, cioè è un ordine del giorno. Per cui quando ci sono gli emendamenti a un ordine del giorno, e oggi ci sono, ce n'è uno fatto dal consigliere Gori, si procede con i tempi più lunghi, però non spetta. Non so per quale motivo sia stato scritto sin nel regolamento, io sinceramente non me lo sono letto i 240 articoli tutti, però non si può fare una dichiarazione di voto ogni consigliere, cioè un intervento ogni 2 minuti per un singolo consigliere. C'è un tempo stabilito per gruppo che, se non sbaglio, sono 5 minuti, e quei 5 minuti si esauriscono. L'altra questione è che, anche se siamo a fine legislatura, ma mi è capitato una volta, ma ho sentito una volta che c'era il vicepresidente lamentarsi che il presidente non può fare interventi da questo posto, e invece non è così. Io, senza andare a scomodare chi c'era prima di noi, chi c'era prima di me, che tutti noi lo portiamo ancora nel nostro cuore, ma insomma è corretto stare qui e esprimere anche la propria opinione su fatti della vita amministrativa. Mi premeva dire queste due cose, per cui il posto del presidente è questo. Il presidente poi è eletto fra i consiglieri comunali, per cui ci mancherebbe altro che potesse, oltre che mettere la sua saggezza, se a volte ce l'ha, anche un proprio pensiero politico. Niente, mi premeva dire questo prima di sentire se qualcuno di voi ha una comunicazione da fare. Credo che sarebbe doveroso, a seguito di tutte le lettere giunte per la commissione convocata di stasera, e su questo devo dire che ovviamente se ci sono delle responsabilità, non sono le responsabilità della Fiuscia Bellini, mi riferisco a Fiorello, che mi sembra che da lettera, almeno io così ci leggo, insomma, rimproverare a lei la convocazione della commissione. Ma lei ha eseguito, vabbè, ho capito male io, comunque la responsabilità non è certamente di un dipendente. La convocazione, io quello che mi posso sentire di dire, è fatto nel rispetto del regolamento e dello statuto del Consiglio Comunale. Poi, se la scelta dell'orario è infelice, se la scelta dello stesso giorno è infelice perché c'è il Consiglio Comunale, questo non dipende certo dalla volontà di un dipendente del Comune. Però io avrei pensato di fare così, se siete d'accordo. Siccome ci sono lettere, che vi ringrazio di aver mandato e che ho anche letto, di chiarire questa posizione con il tempo delle comunicazioni e poi magari l'amministrazione vi risponde. Siccome il regolamento parla che prima interviene l'amministrazione e poi i consiglieri, cioè il sindaco, via, non l'amministrazione. Se siete d'accordo, per avere una risposta, perché se no intervenite voi, il sindaco non potrebbe a termine il regolamento rispondere, vi chiederei invece se parlate, se voi fate delle domande e il sindaco vi risponde. Si può fare così? Sì, usare quei 3 minuti per chiarire questo discorso della commissione, ecco, se siete d'accordo. Bene? Consigliere Gori.
Sì, visto che sono stato il primo su questa questione, volevo dare atto a tutti e leggerti quelle poche righe che ho scritto quando ho ricevuto la convocazione della commissione per oggi alle 6. Stimata signora Bellini Catiuscia, scrivo, vorrei che riferisse ai colleghi consiglieri, agli assessori, al sindaco e al presidente del Consiglio, che ad ogni buon conto ci leggono per conoscenza, quindi che ho inviato anche a loro, che c'è un limite anche all'arroganza politica. Punto. Fatti spiegare e magari mettilo nelle motivazioni della convocazione quale sarebbe l'urgenza o la necessità di riunire una commissione consiliare affari generali lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 18, con all'ordine del giorno quello che non hai trasmesso, quando alle 20.45 dello stesso giorno, 13.12, è convocato il Consiglio Comunale. Spero di essere compreso, altrimenti mi spiegherò meglio. Questa è l'occasione anche per spiegarsi meglio. Ma intanto ho detto che mi sembrava una cosa assurda che con un ordine del giorno così importante come ha la Commissione, con due regolamenti, un piano finanziario e le tariffe del TARI 2017, si possa convocare 2 ore e mezzo prima del Consiglio Comunale fissato per stasera. Mi è sembrato una cosa arrogante, diciamo, con la parola che ho usato. Ma alla Bellini io non gli ho incolpato niente. Ho soltanto detto che riferisse, perché le colpe sicuramente sono dell'amministrazione, non c'entra niente dipendenti, che riferisse che in quella convocazione non era allegato la richiesta di convocazione. La richiesta di convocazione, come tu sai, è arrivata sabato mattina, è arrivata dopo il termine delle convocazioni, delle commissioni, allora in seduta ordinaria. Quindi voglio dire, nella comunicazione che è stata inviata ai consiglieri non c'era la convocazione, materialmente non c'era la convocazione, tant'è che l'ufficio il sabato mattina, scusandosi dell'inconveniente, ha rimandato la convocazione. Però, come tu sai benissimo, la convocazione c'ha un termine, ma solo per un fatto di rispetto, di educazione. A me mi è sembrato una cosa enorme quella di convocare una commissione, ossia ordinaria, con tutto quell'ordine del giorno 2 ore e mezzo prima della seduta del Consiglio Comunale. Questo anche perché gli strumenti ci sono. Se c'è un'urgenza è previsto dal regolamento, mi pare, è previsto che si motivi l'urgenza e si dica la necessità, o quantomeno si convochi i capogruppo e si dica qual è l'urgenza, qual è i motivi, per cui nessuno penso che si tiri indietro nell'impegnarsi di più, nel far veloce, però così di punto in bianco mi è sembrato una cosa fuori da ogni regola. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Scialdi.
Sì, è normale, è sicuro che è così, cioè nessuno voleva mettere in discussione l'operato della Katyusha, ci mancherebbe altro. Il nostro era ovviamente un appunto da rimarcare per i consiglieri, per il Presidente del Consiglio e per chi organizza le commissioni e i consigli comunali. Noi peraltro oggi non abbiamo partecipato alla riunione di commissione e abbiamo inviato una lettera che vorrei leggere. È indirizzata al Presidente della Commissione Affari Generali, al Consigliere Drovandi, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Dottor Campioli, ai capogruppi di maggioranza Giacomelli e Anna Cervo. Oggi 13 febbraio alle ore 18 è convocata la Commissione Affari Generali per discutere un ordine del giorno composto da due regolamenti, un piano finanziario della società CIS SRL, le nuove tariffe TARI per l'anno 2017 e altri argomenti tutti particolarmente importanti. Erano 7 punti all'ordine del giorno. I sottoscritti consiglieri, in rappresentanza dei rispettivi gruppi consiglieri di appartenenza, hanno scelto volontariamente di non partecipare. Le motivazioni sono già state sommariamente anticipate in una comunicazione via email inviata dai consiglieri Gori e Cialdi al Presidente di Commissione, al Presidente del Consiglio, agli assessori e a tutti i consiglieri. È quello che un pochino ha anticipato Fiorello, cioè del fatto che non si può oggettivamente mandare un ordine del giorno senza ordine del giorno con i documenti che vengono mandati il sabato mattina, addirittura emendati e integrati il lunedì mattina e una commissione a 2 ore e mezzo prima di un consiglio comunale. È una presa in giro, riconoscetelo. Già al momento dell'insediamento di questo consiglio comunale risultò chiaro come la maggioranza non intendesse riconoscere alla minoranza alcun potere di controllo effettivo su se stessa. La presidenza del Consiglio e delle commissioni vennero tutte assegnate a membri della maggioranza. Ciò dimostra il senso delle istituzioni e del complesso funzionamento di una democrazia di cui la maggioranza è portatrice. Ciò detto, era almeno auspicabile che tale potere non si trasformasse in arroganza aperta. Le modalità di convocazione della Commissione sono così offensive del rapporto, anche solo di cordiale collaborazione, che abbiamo ritenuto corretto astenersi dal partecipare. Ove fosse mai che la maggioranza volesse spiegarci le motivazioni di un simile comportamento, gliene saremmo grati. Ove non fosse, continueremo a rappresentare le nostre ragioni nei modi e nei termini in cui ci sarà reso possibile o impossibile. I consiglieri sono io, Giorgio Innocenti e Rossano Rossi di Insieme per Quarrata, Ennio Canigiani e Flavio Berini di Forza Italia e Fiorello Gori della lista Mazzanti Sindaco. Grazie.
Grazie consigliere Scialdi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola al sindaco, che ha sempre 3 minuti di tempo.
Buonasera a tutti. Allora, ma io questa questione cercherei di dare una spiegazione alla necessità e all'urgenza con cui è stato convocato il Consiglio Comunale del 20 e la Commissione del 13. Abbiamo dei regolamenti che non sono stati stabiliti dalla maggioranza, ma sono stati stabiliti dalla Commissione Statuto nella passata legislatura, non ricordo neanche, e quindi l'amministrazione, i presidenti di commissione si attengono a quelli che sono questi regolamenti che appunto regolamentano la vita del Consiglio Comunale. Noi abbiamo convocato il Consiglio Comunale di stasera perché c'è un regolamento sulla polizia mortuaria, c'è da approvare il piano protezione civile. Poi che cosa è successo successivamente? È successo che, come spesso avviene quando si amministrano le comunità, soprattutto comunità importanti come quella di Quarrata, di Pistoia, di Firenze, di Prato, di Empoli, ci sono da fare degli atti amministrativi per determinare nuove strutture aziendali. È il nostro caso. Noi siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la firma dei patti parasociali per la nascita della nuova azienda per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ALIA. Quindi i tempi si sono un attimino velocizzati, in questo senso. La firma dei patti parasociali di ALIA di fronte al notaio ci sarà il 24 di febbraio. Le aziende hanno la necessità di andare alla firma di questi patti parasociali dopo che hanno avuto il via libera dai rispettivi consigli comunali. Le aziende hanno siglato questi accordi di patti parasociali venerdì passato, quindi venerdì, se non sbaglio,
10?
Venerdì 10. Quindi il Comune di Quadrata deve andare all'Assemblea di Pubblici Servizi martedì 21. Quindi noi non avevamo altre date che fare il Consiglio Comunale il 20. In base ai regolamenti per quanto riguardano la convocazione delle commissioni, l'ultimo giorno utile era oggi, lunedì 13. Quindi i patti parasociali vengono condivisi fra le aziende che fanno la fusione venerdì pomeriggio. Quindi le commissioni vanno convocate 3 giorni prima, sempre in base ai regolamenti, quindi il primo giorno utile e l'ultimo giorno utile era lunedì 13. Avendoci già il Consiglio Comunale convocato per lunedì 13, l'unico momento utile era lunedì alle 18. Abbiamo riflettuto su questo, però non avevamo alternative. Per esempio il Comune di Montale e Dagliana, che non hanno un regolamento che gli obbliga a convocare le commissioni 6 giorni prima, la faranno in settimana, credo uno venerdì, uno l'altro giovedì, non lo so. Altri comuni hanno il nostro stesso regolamento, probabilmente stasera non c'hanno consiglio comunale, la fanno stasera dopo cena. È stata la concomitanza che ha determinato questo. Non è stato niente, non è stato né paroloni che ho sentito, che ho letto, è stata solo una responsabilità amministrativa che ci ha imposto questa tempistica. Quindi io ringrazio i consiglieri comunali che sono venuti questa sera alla commissione, ringrazio chi si rende disponibile ad amministrare una comunità importante come quella di Quadrata, venendo stasera alle commissioni, venendo stasera al Consiglio Comunale, ritornandoci lunedì 20. Io vi ho detto pari pari la tempistica di come si sono svolti i fatti e di come si devono svolgere i fatti. Io non credo che il Comune di Quadrata dovesse avere la prepotenza e l'arroganza di buttare a monte una cosa importante come quella della nuova struttura di ALIA, semplicemente perché non trovava 2 ore di tempo per fare la commissione.
Grazie Sindaco. Procediamo con l'ordine del giorno. Io veramente l'ho detto prima per potervi far rispondere della domanda. Vabbè, io ho fatto... Scusa Alessandro, ho fatto usare le umiliazioni.
Vabbè. Questo mi dispiace che sia andata così, però rivolgetevi
Bene, mi sembra una faccenda che comunque ci debba lasciare degli insegnamenti, ecco, tutto qui. Poi, vabbè, che se ne tenga di un tonno. Questo. Va bene, mi sembra l'argomento di contendere sia chiaro, per cui ognuno rimane tanto sulle sue posizioni, o sono andate così. Speriamo la prossima volta ci sia un'armonia diversa da quella degli ultimi tempi. Bene, punto numero 1. Approvazione verbale sedute del Consiglio Comunale del 27/10/2016 e del 28/1/2016. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Punto numero 2. Modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria. Prima di dare la parola al vice sindaco Romiti, vi comunico a tutti i consiglieri che il consigliere Fiorello Gori ha presentato un emendamento che poi, dopo la discussione, dopo l'illustrazione, non la discussione, del punto all'ordine del giorno, il consigliere Gori avrà la facoltà di approvare, di presentarlo e di metterlo in discussione. E la discussione non è come nella mozione, si fa insieme sia nell'emendamento che nella proposta di deliberazione. Prego, vice sindaco Romiti.
Buonasera a tutti. Chiaramente noi si chiede l'approvazione del regolamento, delle modifiche al regolamento di polizia mortuaria, perché in modo particolare ci sono un paio di articoli che praticamente vanno modificati, che servono per dare risposte ai nostri cittadini. Gli articoli in modo particolare riguardano all'articolo 39 dell'assegnazione dei loculi. Si va a toccare alcune richieste che derivano proprio dalla nostra cittadinanza. C'è la previsione del termine esatto per la prenotazione del loculo in caso di traslazione di feretro derivante da un'esumazione da un comune all'altro comune. Cioè, il problema che si pone riguarda il momento in cui è possibile prenotare un loculo nel caso di persone appena decedute, la prenotazione avviene nell'immediatezza del lutto ed il loculo viene assegnato ed utilizzato in un breve arco temporale. Nel caso in cui un defunto debba essere traslato, per piacere, se no non si capisce, nel caso in cui un defunto debba essere traslato da un altro comune, che è proprio quello che riguarda l'articolo 39, la procedura, dovendo o potendo prevedere un intervento dell'ASL che deve chiaramente autorizzare quella che è la traslazione, che verifica le condizioni del feretro, può durare anche 30 giorni. Infatti il familiare deve richiedere al comune di seppellimento l'autorizzazione a esumare o a estemulare il defunto e richiedere l'intervento del medico AS, che deve verificare il feretro ed impartire le prescrizioni affinché il trasporto avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica. Dalla richiesta di intervento al momento in cui il trasporto può essere effettivamente eseguito, possono trascorrere vari giorni, fino a 30 giorni, dovendosi attendere le prescrizioni del servizio di igiene pubblica dell'ASL. Quindi è importante fissare il momento in cui effettuare la prenotazione dell'oculo, onde evitare una prenotazione troppo anticipata rispetto al momento del trasporto effettivo e potrebbe limitare la disponibilità dell'oculo sottraendolo a altre persone. Quindi facendo una norma dove si dice che l'oculo si può trasportare dal comune di Firenze al comune di Quarrata, oggi si dice che il feretro può essere solamente trasferito al momento che l'ASL ci dice che può partire, al momento che a distanza di 2 giorni viene fatto il trasporto, viene fatta questa traslazione. Non si poteva fare prima perché c'era il rischio di anticipare di 30 giorni l'iter. Facendo così succedeva che questa persona poteva andare a occupare un loculo a un cittadino che intanto nei 30 giorni ne poteva avere bisogno. Quindi questo serve per inserirlo lì nel nostro regolamento. Quindi il regolamento non dispone oggi nulla in merito, ma dalle letture delle numerose norme che disciplinano l'assegnazione dei loculi si può desumere che la ratio è quella di evitare di rendere indisponibili i loculi e renderli fruibili a tutti nel momento in cui vi è necessità, che è quello che spiegavo prima. Si ritiene opportuno quindi precisare che in casi come quello sopra descritto la prenotazione possa essere effettuata solo nel momento in cui il trasporto è realizzabile entro breve tempo, ecco l'esempio di 2 o 3 giorni. Questo è l'articolo 39 che riguarda l'assegnazione dei loculi. Un'altra modifica che è importantissima per pochi, ma comunque sono casi che possono riguardare la nostra cittadinanza accurata e mi dicano gli uffici ci sono stati, è quella della previsione della possibilità di rinnovare la concessione del loculo nel solo caso di forni acquistati in vita e scadenza che interviene prima del compimento di 20 anni dalla sepoltura del defunto. Allora, prima del 1977 venivano, c'era la possibilità di poter vendere i loculi addirittura a 50 anni e si potevano prenotare i loculi anche dalle persone in vita. Questo è durato fino al 1983. Dal 77 all'83 erano 35 annali. Erano 35 annali questa possibilità di andare a poter prenotare loculi. Dal 1983 in poi, dal comune di Quarata, si è deciso di non far più fare prenotare loculi alle persone in vita. Quindi dal 1983 questa cosa non esiste più. Ma ci sono dei casi di persone che hanno prenotato tanti anni fa, avevano prenotato prima dei loculi con concessioni cinquantennali o trentacinquennali a secondo del momento, come dicevo prima, che erano state fatte e si trovava in questa difficoltà, che magari il parente di Gabriele Romiti, per l'esempio lì su me stesso, praticamente moriva dopo 25-30 anni, successo anche 35 anni, da quando aveva prenotato il loculo. Il parente di Gabriele Romiti arrivava a scadenza di concessione, ma non aveva maturato i 20 anni di morte, quindi non era cadavere. E che succedeva? Nel regolamento attuale, oggi noi si fa una variazione che permetterà, con l'approvazione del Consiglio Comunale, spero unanime, che laddove succede questi casi qui, si possa rinnovare un nuovo contratto, una nuova concessione al loculo, alla persona che non ha passato 20 anni, il cadavere non è stato 20 anni all'interno del loculo e quindi non è cadavere, perché se non si fa questo, noi siamo obbligati dalla legge italiana a togliere quello che è il cadavere, che è 15 anni, che è lì, e sa due possibilità: o praticamente si brucia e si incenerisce, o se no si mette in terra, detto in poche parole. E questa non è la volontà di chi addirittura aveva prenotato un loculo prima. Quindi non si cerca di dare risposta alla volontà di quei cittadini che addirittura avevano prenotato un loculo. Quindi io mi immagino, tutti noi ci si immagina, che chi va a prenotare un loculo prima del tempo ha quella volontà lì, perché se no non avrebbe prenotato un loculo. Quindi noi bisogna cercare di dare risposta e evitare che possa succedere questo tipo di casi. Sono pochi, ma facendo sì si dà questa risposta. Vabbè, la rileggo velocemente, impostata anche come si è impostata. La vendita dei loculi in vita ha determinato la possibilità che la tumulazione della persona per cui lo stesso è stato acquistato sia avvenuta a notevole distanza di tempo dal momento dell'acquisto, che è quello che vi dicevo prima, e di conseguenza che la scadenza della concessione intervenga in un momento per cui il deceduto vi è stato seppellito da meno di 20 anni. Questo è importante, da meno di 20 anni. Nel caso in cui la scadenza del loculo avvenga prima dei 20 anni del seppellimento, la persona seppellita è ancora formalmente un cadavere, come vi spiegavo prima. Pertanto non sarebbe possibile procedere alla raccolta dei resti, ma l'unica possibilità, che è quella che dicevo prima, sarebbe l'inumazione o la cremazione, stante l'impossibilità di ritumulazione. Una persona che abbia acquistato il loculo per la propria sepoltura, mentre ancora in vita, questo l'ho spiegato prima, chiaramente aveva il suo desiderio, e questo si è ben capito. Si è scelto, e questo è un punto nevralgico, di permettere la stipula di una nuova concessione per la durata complessiva di 35 anni, di altri 35 anni, in considerazione del fatto che i loculi vengano estumulati in via ordinaria quando tutta un'arcata ha le concessioni scadute. Per questo motivo non si è scelto di permettere un rinnovo solo fino ad arrivare a 35 anni complessivi, perché le arcate vengono liberate massivamente, sino anche tutti i loculi, finché anche tutti i loculi non sono scaduti, non si liberano, ovviamente viene liberata arcate, viene liberata un'arcata insieme, funzionò sì chiaramente. Quindi se tutti i loculi vicini hanno scadenza 35ennale, perché sono stati liberati e riassegnati, ed uno solo ha una concessione quindicennale, che può essere quel caso di prima, i parenti di Gabriele Romiti, praticamente gli viene rinnovato, è 15 anni che è lì, gli si rinnova di altri 20 anni per farcelo stare 35 anni, e praticamente non gli si rinnova per altri 35. Succede che questo si può fare, ma allo stesso tempo si può creare un altro tipo di disagio, perché quel loculo dove sta il parente di Gabriele Romiti, che gli è stato rinnovato per altri 20 anni, praticamente salta tutto il discorso dell'arcata e non si può neanche continuare ad andare in ordine, perché praticamente gli altri loculi vanno a scadere, hanno una scadenza 35-annale, quello l'avrebbe solo di 15 anni. Questo è per spiegare un pochino com'è la ratio in cui hanno lavorato gli uffici in cui si lavorano come amministrazione. Quindi se tutti i loculi vicini hanno scadenza 35-annale perché sono stati trovati rassegnati, ed uno solo, una concessione 20-annale, accadrebbe che questo unico loculo farebbe saltare il tutto. Quindi per allineare tutte le scadenze si è ritenuto opportuno prevedere un rinnovo unico e allineato con la durata standard delle concessioni. Io spero di essermi fatto capire, forse ho fatto un po' di asino, comunque poi ci sento. Forse sì. Questi sono i due articoli basilari per cui si è dovuto fare questo regolamento, chiaramente, perché ci sono delle esigenze, anche ci sono state, che bisogna dare risposta ai nostri cittadini, e credo che si vada a toccare un po' la sensibilità lì dei nostri cittadini quando si parla di questi ospiti. Infine è stato fatto un aggiornamento, e questo è il terzo articolo, alle parti del regolamento che disciplinano lì la cremazione dei defunti. Cioè una parte delle modifiche del regolamento che si propongono come il titolo quarto, qui relativo alla cremazione dei defunti e alla custodia delle ceneri. Le modifiche che si propongono nascono dall'esigenza di adeguare il regolamento comunale alle modifiche intervenute nella legislazione, specialmente regionale, in materia di cremazione. Il regolamento del 2009 era stato concepito riproducendo nei singoli articoli la normativa nazionale e regionale, coordinando le varie norme tra loro. Tuttavia, nel corso degli anni sono intervenute varie modifiche normative che rendono il regolamento non attuale, quindi viene modificato a seconda di quelle che sono il discorso lì delle normative, specialmente lì regionali. Onde evitare che il problema possa ripresentarsi in futuro, si ritiene opportuno che il regolamento comunale si limiti a rinviare alla legislazione vigente. E questo credo che serva per fare un po' più di chiarezza. Quindi diciamo che noi si è portato in Consiglio Comunale per dare quelle risposte a quei cittadini, in modo particolare per quei due articoli precedenti e in modo particolare per l'articolo 39 e il 41 bis, che poi c'è anche l'emendamento lì di me. C'è anche l'emendamento posto anche giustamente, perché la domanda che si è fatta il collega Fiorello Gori, il consigliere Fiorello Gori, me la sono posto io e l'ho posta anche agli uffici. Il discorso di dire ma perché non si fa altri 20 anni e si fa 35, come mai si fa per altri 35 anni? È un discorso che serve per uniformare l'arcata e per non creare il problema che possa rimanere un loculo isolato in quell'arcata, e quindi salterebbe anche l'ordine, che è l'ordine che è un regolamento nostro che dice si parte dalla sinistra, dal primo loculo a sinistra in basso e si procede per altezza. Questo è un po'. È un po' la ratio che hanno seguito gli uffici per quelle sono le modifiche al regolamento della polizia mortuaria, sperando di essere stato chiaro, se ce l'ho fatta, perché gli argomenti non sono proprio semplici, e sperando più che altro di aver fatto il regolamento e sempre per i nostri cittadini e per le esigenze dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, la parola al consigliere Gori che illustrerà l'emendamento, poi si inizia la discussione sia dell'emendamento. No. Tu presenti l'emendamento e basta.
Sì, dunque, come diceva l'assessore, l'emendamento che ho presentato a seguito anche di un colloquio che ho avuto stamane con la funzionaria dello Stato Civile, che gli voglio rendere anche qui onore per la sua competenza e professionalità, perché mi sono trovato molto bene per parlare con questo funzionario e ho potuto constatare che è molto preparato. Dunque io ho presentato questo emendamento, come aveva accennato lui, perché parto da un principio che è quello della data del luglio del 1983. Anche facendo molto scalpore, nel luglio del 1983 il Consiglio Comunale, l'amministrazione di Quarrata, adottò un sistema, un principio che fondamentalmente erano 4-5 parole, che diceva che di fronte alla morte siamo tutti uguali. E questo è il principio che fu innovativo allora, perché dava queste due possibilità. Nei cimiteri del comune di Quarrata una inumazione, quindi una seppellitura in terra, c'era per tutti, per 10 anni, a titolo gratuito. Se però qualcuno avesse voluto scegliere un diverso sistema di sepoltura e quindi la tumulazione oppure l'incenerimento, nella scelta del collocamento si doveva essere tutti uguali e fu inventato quel principio che l'assegnazione del locolo avveniva con un sistema automatico dal basso verso l'alto, da sinistra a destra, da destra a sinistra fino alla quinta fila, con un prezzo d'acquisto che era per tutti uguale. E quindi questo ritengo che sia un principio, allora fu innovativo, ma secondo me è un principio fondamentale di rispetto che deve accompagnarci per tutto, secondo me, per tutto il cammino di questa amministrazione. Allora, l'emendamento l'ho fatto perché con questa proposta di modifica dell'aggiunta del comma 4 bis all'articolo 31, quello che diceva l'assessore, nel caso che si può verificare quando prima di quel regolamento si poteva vendere i loculi a persone ancora in vita, che fu tolto poi nell'83 perché allora i loculi si vendevano dall'83 solo in presenza del defunto. Quindi dicevo, quando si poteva vendere ancora a vita, è successo per tanti casi che la data di concessione non coincide con la data di tumulazione, perché quando uno prenotava era in vita, la morte era comunque successiva. Ci sono dei casi, non sono tanti, che la morte è successiva di tanti anni, addirittura di 30, di 40 anni rispetto alla prenotazione. Allora, la differenza che c'è fra il mio emendamento e la proposta della Giunta, che avrei voluto anche discutere un po' più approfonditamente nella Commissione, insieme a altri argomenti che dopo dirò, la mia differenza è questa. Io credo che si debba, per rimanere fedeli a quel principio di fronte alla morte siamo tutti uguali, che il rinnovo non deve superare i 35 anni complessivi come tutto il resto. Cioè, se chiunque oggi sceglie una sepoltura, cioè non oggi, dall'83 ha scelto una sepoltura per tumulazione, ha fatto un contratto 35 anni senza possibilità di rinnovo. Allora dico, saranno pochi casi. Ma in virtù di questo principio, se uno ha scelto prima dell'83 un tumulo e è stato tumulato dopo 18 anni, oggi gli si consente un rinnovo di altri 35 e quindi viene tumulato per 53 anni rispetto a quello che dall'83 ha avuto un tumulo per 35 anni. Perché questo? Perché, come diceva l'assessore, prima dei 20 anni non è possibile fare l'estumulazione. Il cadavere, il defunto tumulato, non è un resto mortale, non si trasforma in resti mortali, ma rimane un defunto. E quindi a quel punto, non essendo trascorso 20 anni, dovrà essere trattato come defunto e quindi o risepolto in terra, perché non era possibile per il rinnovo, oppure cremato. Ma capite bene che, se uno ci pensa, forse ha avuto purtroppo da avere a che fare veramente la conoscenza della morte, penso, sì, chiudo, è stata a tutti, dicevo che la volontà di uno che va a farsi tumulare non è quella di dover andare intero a fare il sedicesimo, sono due cose talmente diverse, non si può negare la volontà di allora. Allora io credo che questo emendamento è stato presentato perché si ritorni al recepimento di quel principio che di fronte alla morte siamo tutti uguali. Il fatto che si tolga un intero quadro e si possa trovare, come un sol detto, un buco, nel senso che non corrisponde nella prima turnazione, dovrà corrispondere alla sua, questo si può fare anche con il buon senso o con una semplice constatazione, perché non è detto che se uno ci sta a 20 anni, 25 anni lo devi levare a 25 anni. Può anche essere tenuto lì per ulteriori 5 anni e aspettare la turnazione generale. Quindi non è questo il problema della estumulazione di uno, o comunque si può lasciare. Comunque questo secondo me vale molto di più il principio del rispetto che di fronte alla morte siamo tutti uguali, che l'altro principio di un fatto tecnico di dover trovare o lasciare qualche anno in più un tumulo chiuso o comunque un tumulo vuoto in attesa che tutto il quadro sia riferito. Ecco, questo è il senso dell'emendamento che chiedo l'approvazione.
Grazie consigliere Gori. Bene, ci sono le versioni, la proposta delibera e la proposta di emendamento. Si apre la discussione, si fa un intervento e poi ci sarà una dichiarazione di voto sia sulla delibera che sull'emendamento. Chi chiede di intervenire? Lo leggo io. No, lo leggo io, lo leggo io. Se no poi tu mi riscappo un'altra volta. Vabbè, il Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, oggetto seduta del Consiglio Comunale del 13-2-2017, punto numero 2 all'ordine del giorno, avente ad oggetto modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria, proposta di emendamento. Il sottoscritto consigliere comunale chiede di emendare il testo nuovo del regolamento di polizia mortuaria all'ordine del giorno di oggi, il 13-2-2017, come segue. 1. Il comma 4 bis dell'articolo 39 sia così definito. A. Eliminare tutto il periodo dopo le parole suddetta connessione fino alla fine del comma. B. Dopo le parole suddetta connessione inserisce i seguenti testi. Fino al raggiungimento di un periodo di tumulazione pari a 35 anni, previo versamento di un corrispettivo calcolato in proporzione agli anni di rinnovo. Questo è l'emendamento che è stato presentato. Se poi non avete copia, io posso far fare delle copie a dare. Ce l'avete la copia? Niente. Per cui si fa un intervento sia sul testo della delibera che sull'emendamento presentato. Chi chiede di intervenire? Ci sono interventi? Consigliere Scialdi.
Allora, noi siamo disponibili, ci sembrano tutte modifiche che vanno nel verso di, come dire, un ammodernamento al regolamento che forse aveva qualche buco, diciamo. Però, in tutta onestà, ci sembra che l'emendamento presentato dal consigliere Gori non fosse altro per il fatto che veramente mette tutti allo stesso livello, bianchi, neri, verdi, giovani, vecchi, di qualsiasi tipologia si parli, e che quindi permetta anche a quelle situazioni che sono probabilmente non tante, immagino siano veramente poche, di lasciare tumulate le persone non più di 35 anni, secondo noi è un aspetto che il Consiglio deve valutare, perché credo che sia che si dia un'idea, diciamo, che si dia un principio, il principio che di fronte alla morte siamo tutti uguali e che quindi è preferibile, come diceva il consigliere Goli, che ci sia magari per qualche anno una tomba, un tumulo vuoto, piuttosto che trattare, anche se trattare forse non è la parola bella, qualcuno diversamente da altri. Quindi noi come gruppo Insieme per Quarrata approviamo il testo con l'emendamento presentato dal consigliere Gori.
Grazie consigliere Scialdi. Consigliere Gori.
Sì, io volevo fare un intervento anche su altri aspetti che avevo un attimo accennato anche durante la commissione consigliare quando fu fatta, però in quell'occasione dissi aspettavo anche una risposta in consiglio comunale, nel senso che, come ho trovato stamane molta disponibilità, come dicevo, col funzionario, ci sono altri aspetti del regolamento di polizia mortuaria che attendono un approfondimento. Uno di questi è l'altro, è il comma quinto dell'articolo sempre 39, che non è stato preso in esame, è quell'articolo che parla delle concessioni perpetue. Le concessioni dei tumuli perpetui è un argomento che è dibattuto sia a livello giurisprudenziale che a livello di opinioni, insomma, di diverse amministrazioni, perché ormai si è consolidato il fatto che le aree cimiteriali, le sepolture, i cimiteri, essendo un bene indisponibile del comune di interesse pubblico, non può essere destinato in perpetuo, anche se in parte a interessi privati, comunque a destinazione privata. Su questo è nato, ci sono varie sentenze e quindi credo, avevo chiesto in commissione di poter conoscere, magari in seguito, non lo so, di fare un approfondimento, una discussione su quanti sono i loculi perpetui ancora presenti, quanti ce ne sono, che necessità ci sono di quante ce ne sono per cimitero, comunque la necessità di intervenire dovrebbe essere preso una decisione, un orientamento del Consiglio Comunale che possa regolamentare meglio questo aspetto, questi loculi di interesse, diciamo, di assegnati a suo tempo in concessione perpetua. E quindi questo mi sembrava un altro aspetto che anche ha riferito stamane, come dicevo, confrontandomi con il funzionario, era d'accordo che è uno degli elementi, magari dei più critici, che però deve essere preso in esame perché necessita di un approfondimento. L'altro aspetto è quello del cosiddetto senso comunitario della morte. Cioè, negli ultimi periodi si sta assistendo, dopo la legge regionale anche, ad una percentuale di cremazione sempre più alto. Sia la legge nazionale che la legge regionale dava anche mandato ai comuni, alle amministrazioni, di dare comunicazione, di dare chiarimenti su questo aspetto, su questo trattamento, diciamo, dopo morte. E quindi su questo aspetto qui, dicevo, bisogna anche su questo fare un approfondimento, perché per esempio per quelle modifiche è stato introdotto tutte per quanto riguarda il sistema di cremazione, sono tutte praticamente modifiche al regolamento che vanno a recepire le leggi nazionali e le leggi regionali. Mi sono soffermato su un aspetto che è l'articolo 61 del nostro regolamento, perché una delle modalità di dopo la cremazione è quello della dispersione delle ceneri. È un sistema, credo, che i comuni sono tenuti a tenere un registro, forse una, due nel comune di Quarrata, però per esempio anche per questo il nostro regolamento è carente per quanto riguarda gli spazi da dedicare a ospitare le lapidi in ricordo di chi ha fatto disperdere le proprie ceneri secondo una volontà e secondo un regolamento, diciamo, secondo la legge regionale. Ecco, dicevo, questo per indicare un aspetto, perché nel nostro regolamento è previsto che il comune predisponga una targa, però non dà indicazione anche qui del tipo, del come, del dove mettere, dove sono gli spazi. Sicuramente non ci saranno in tutti i cimiteri, voglio dire, è una pratica ancora non molto diffusa, però è un tipo di, se, diciamo, di trattamento dei defunti che sta prendendo più campo degli altri, e quindi credo sia necessario metterci le mani al regolamento per adeguarlo, insomma, sempre a quel principio che dicevo prima: di fronte alla morte siamo tutti uguali. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? No, prima rispondono gruppi. Consigliere Beherucci.
Buonasera. Allora intervengo perché non so se tutti insomma lo sanno, diciamo questa è materia mia, io lavoro all'ufficio cimiteri del Comune di Pistoia. Allora la logica del Comune onestamente la condivido, è quella insomma di dare uniformità alle sepolture per essere in grado appunto poi nel momento in cui si vanno a estumulare di poter lavorare meglio anche per il comune ma anche per i parenti di tutti i defunti tumulati, perché quando si incomincia a fare le estumulazioni di massa comunque sia si lavora sempre su una determinata arcata e si rischia anche di arrecare danni alle altre sepolture. Lavorativamente parlando è un senza far mai venir meno l'aspetto comunque sia emotivo che riguarda questo mestiere che è principale. Credo che comunque ora non sappiamo quanti sono questi casi, ma se sono pochi oggettivamente penso che si possa anche andare oltre e mandare avanti il principio che è quello poi dell'uniformità di sepoltura. Questo io penso che il regolamento sia ben fatto così.
Grazie consigliere Berucci. Consigliere Cervo.
Io di fronte alla morte preferisco fare un passo indietro ed astenermi, perché le considerazioni potrebbero essere tante e naturalmente motivate da questioni che sono emotive ma che possono essere anche igienico-sanitarie, da convinzioni religiose, da principi etici. Per cui io credo che in questo momento per me non è possibile assumere un atteggiamento di sostegno a favore né del regolamento e in questo caso mi esprima neanche dell'emendamento del collega, perché credo che appunto è un campo molto, molto delicato e che risponde secondo me chissà quante altre motivazioni ci possono essere da parte dei cittadini che potrebbero sostenere scelte e principi diversi, quindi io mi astengo, è una materia sulla quale non vorrei proprio metterci il mio voto.
Grazie consigliere, prego vice sindaco Romiti. Ah, scusa, manca un gruppo. Prego, consigliere Berri. Ora vi vedete insieme, mi sembrava.
Ma per conto mio l'emendamento è molto corretto e giusto. Segue una legge logica, quindi io lo voto a favore. Io voto a favore.
Grazie, consigliere Berini. Prego, Romiti.
Io voglio ringraziare tutti i consiglieri e anche chi ha fatto l'emendamento, perché si va a cercare di migliorare quello che è un regolamento e questa è una cosa importantissima. Io credo che con tutto l'impegno che gli uffici, i consiglieri, l'amministrazione ci mettono, poi i regolamenti non ci si fa mai a farli perfetti. Io credo che la proposta che ci venga dal consigliere Gori Fiorello abbia una razza di cercare, come diceva prima il consigliere Gori, di dare una risposta che sia quella il più... che sia la stessa risposta uguale per tutti, però quello che diceva prima la consigliera Becherucci è la stessa cosa che mi hanno spiegato i miei uffici. Uniformare le sepolture non è dare una risposta forse anche migliore a quelli che sono i nostri cittadini, a quelle sono le future sepolture ai nostri cittadini. E quindi io credo che bisogna andare in questa direzione e credo che sia importante andare in questa direzione. Le altre due proposte invece che mi sono pervenute stasera, che aveva fatto in commissione quella sera, non potetti esserci per dei problemi lì di salute, non potetti venire, c'era il sindaco, me ne avevano un po' parlato, credo che siano proposte che si possano sicuramente prendere in considerazione e che dovrà prendere in considerazione chi cercherà ancora di migliorare quello che è un regolamento futuro, quindi non è che l'amministrazione comunale di Quarata finisce stasera o finisce con questa amministrazione che il Consiglio Comunale si ferma stasera. Credo siano due proposte da portare avanti, il discorso delle concessioni perpetue sia una cosa che sicuramente andrà presa anche lì una posizione da parte del Consiglio Comunale in futuro, perché questa qui è roba da consiglio comunale, sono cose che votano un consiglio comunale, e credo che la discussione andrà fatta nelle maggioranze, nei consigli comunali e nelle commissioni. Così anche la stessa cosa è per l'articolo 61. Quindi io credo che siano due proposte che in futuro dovranno cercare, questi due articoli, di essere rivisti per cercare di andare a migliorare quello che è il regolamento in futuro, visto anche quello che, visto quelle che sono le scelte oggi dei nostri cittadini, che il discorso delle dispersioni lì delle ceneri, più si va avanti più può diventare un argomento che può riguardare i nostri cittadini. Quindi io credo che questi saranno argomenti che andranno affrontati in futuro e credo siano proposte chiare e intelligenti da parte anche lì dei consiglieri che l'hanno fatta. Però chiaramente io chiedo, come diceva la consigliera Libe Cherucci, di approvare le modifiche sul discorso dell'uniformità, perché sarà funzionale non solo per gli uffici per lavorare meglio, ma saranno date anche risposte importanti ai cittadini.
Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ferelli, consigliere Gori, scusa.
Dunque, mi sembra di aver capito che l'emendamento non troverà un accoglimento da parte della maggioranza. Io vi chiedo soltanto che se, siccome io questo emendamento l'ho inviato oggi alle 4, prima brontolavo perché c'era stato poco tempo, penso che voi l'avete preso conoscenza ora. Io vi chiedo soltanto che, se non c'è stato il tempo, siccome i casi sono anche pochi, il prossimo Consiglio Comunale è il 20, non è che passa tanto, ma se potete farci una riflessione, o seppure esaustiva quella che avete detto, avete fatto, a me non mi sembra che sia una riflessione esaustiva, nel senso che vi siete trovati questo emendamento, io mi scuso perché se ho fatto tardi nel farlo, ho avuto conoscenza, cioè stamane mi sono confrontato anche col funzionario e quindi l'ho fatto, però dico, non credo succeda qualcosa che se ci riflettete un attimo, perché io penso che i morti sono di tutti, di tutti i cittadini, noi qui rappresentiamo cittadini, la commissione c'ero io, eravamo due consiglieri. Stasera ho presentato questo emendamento alle 4, quindi la discussione è stata così, diciamo, improvvisa, nel senso non ci sono stati tempi. Io vi chiedo soltanto questo. Se così non è, comunque, io voto penso l'emendamento e non sono d'accordo nel testo se non è emendato.
Grazie, consigliere Gori. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Scialdi.
Non mi ha convinto la consigliere Becherucci quando dice che questo regolamento va votato perché così facendo si semplifica il lavoro degli uffici. Semplificare il lavoro degli uffici e a mettere sullo stesso livello tutti i morti, io preferisco la seconda, in assoluto. E quindi preferisco che magari l'ufficio abbia, gli uffici, che diciamo gli operatori che hanno da operare abbiano qualche difficoltà in più, lasciando lì la persona che non ha, diciamo, maturato il tempo necessario, piuttosto che cambiare e modificare la durata della tumulazione. Per questo faccio nostre anche le osservazioni del consigliere Gori, che dice è vero che l'emendamento è stato, come dire, improvviso perché è stato fatto in serata. Il prossimo consiglio c'è tra una settimana. Credo che inserirci di nuovo questo punto, magari senza l'obbligo di ripetere tutta la storia, ma soltanto parlando e magari anche sentendoci durante la settimana rispetto a questo punto preciso, se gli uffici, io non credo che gli uffici abbiano delle grosse obiezioni, avrebbero delle grosse obiezioni a accogliere un emendamento di questo tipo, e quindi se questo può servire per riportare anche un pochino più di serenità anche tra di noi, io credo, e un pochino più di partecipazione, perché giustamente con questo vorrebbe dire venire incontro anche a chi si è impegnato e ha letto a fondo questo testo, pur nel brevissimo tempo che ci è stato dato. Io formalizzo quindi la richiesta di, come dire, rimandare il punto all'ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale. Altrimenti il nostro voto sarebbe favorevole all'emendamento e di astensione al voto del regolamento.
Grazie consigliere Cialdi. Consigliere Giacomelli.
Allora, qui siamo, ho fatto confusione con l'intervento, siamo alla dichiarazione di voto, vero? Sì. Allora, noi siamo, diciamo, non, il gruppo del PD non accoglie l'emendamento. Consapevole e d'accordo con quanto ha detto prima la collega Pecherucci, aggiungerei, ovviamente siamo d'accordo sull'impianto della delibera, per quanto sulle modifiche, che secondo noi, diciamo, almeno mi pare di aver capito che sono, i casi non sono molti quelli in cui è la cosa più importante su cui si sta discutendo. Credo che chi non ha maturato, diciamo, la permanenza all'interno del loculo, e dicendo che in qualche maniera le regole, diciamo, maturate, non certo quelle, sono quelle dettate dal periodo e dalla permanenza, diciamo, inferiore alla determinazione di defunto o meno, noi riteniamo che per quei pochi casi che ancora sono in essere, la possibilità di rimanere all'interno dei loculi. Anche perché credo che dal 1983 ormai in qua le cose sono rese uguali per tutti e quindi oramai andiamo alla definizione di questi casi, pochi casi, e quindi le cose andranno a posto per il periodo. Credo che questa decisione, secondo me, è quella che alla fine è più equilibrata anche nei confronti di chi, di quei pochi defunti che non hanno, fortunatamente per loro, non hanno avuto la possibilità di maturare tutto il tempo necessario per la permanenza, e quindi questa opportunità credo gli vada data.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Berini.
Ma io non so se ho capito bene, forse ho capito male, ma mi sembra di aver capito che la maggioranza non accetta l'emendamento del consigliere Gori per non creare intralcio al lavoro degli impiegati. Io ho capito questo. Non so se ho capito bene. Se questo fosse, ma insomma, anteporre il lavoro di un intralcio del lavoro di un ufficio a una situazione di morte, mi sembra che non sia neanche da parlarne, neanche da mettere in confronto. Quindi a me sta bene l'emendamento presentato dal Gori e non mi sta bene il regolamento proposto dall'assessore Romiti.
Bene, se non ci sono più dichiarazioni di voto si procede alle votazioni, però la prima cosa da mettere in votazione è la richiesta ultima fatta del consigliere Cialdi del ritiro, no? Del rinvio al punto all'ordine del giorno, non si può. Per cui al di là delle scadenze, il Consiglio Comunale è sovrano su qualsiasi ogni decisione, e noi si può prendere la decisione anche di comprare la fontana di Trevi, che figurati di rimandare. Per cui niente, metto in votazione la proposta fatta dal consigliere Cialdi del gruppo Insieme per Quarrata di ritiro al punto all'ordine del giorno, di rinviarlo, vabbè, intanto oggi si ritira perché si toglie dall'ordine del giorno, da destinare a altra discussione. Chi è favorevole al ritiro? Contrari? Il ritiro è respinto, vota a favore lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, Insieme per Quarrata e Forza Italia. Contrari al ritiro Partito Democratico e Gruppo Misto. Chi è favorevole invece all'emendamento presentato dal consigliere Gori, che ho letto prima e che non importa che lo rilegga, che va a modificare comunque l'articolo 39 4 bis. Chi è favorevole all'accoglimento dell'emendamento? Contrari? L'emendamento è respinto, voto a favore Insieme per Quarrata. Ah, scusa, astenuti? L'emendamento è respinto, voto a favore Insieme per Quarrata, Forza Italia e lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, contrari Partito Democratico, si astiene il gruppo misto. Bene, si mette in votazione la delibera che non è stata emendata, per cui metto in votazione il punto numero 2, modifica il regolamento comunale di polizia mortuaria. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Astenuti? Lei Berini? Ripeto perché non ci ho capito nulla, scusami, anche gli occhiali, figurati. Chi vota a favore del punto numero 2, modifica il regolamento comunale polizia mortuaria? Chi vota a favore? Contrari?
Gori e Berini
contrari. Astenuti? Bene. Il punto è approvato a maggioranza, vota a favore Partito Democratico, contrario lista per Quarrata, Mazzanti Sindaco e Forza Italia, astenuti Insieme per Quarrata e Gruppo Misto. Bene. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Meno male, votazione come la precedente. Astenuto il consigliere Scerno. Punto numero 3, piano intercomunale di protezione civile tra i comuni di Quarrata e il comune di Serravalle Pistoiese, convenzione del centro operativo. Illustra il sindaco Mazzanti.
Bene, siamo arrivati in porto con questo piano di protezione civile, percorso abbastanza lungo, è durato qualche anno. I comuni di Quarrata e di Serravalle Pistoiese hanno deciso di elaborare un unico piano di protezione civile, chiaramente differenziando i propri compiti, i propri spazi, le proprie competenze inerenti al loro territorio. Questo piano è già passato dal Consiglio Comunale prima di andare per la verifica definitiva alla Regione Toscana. Alla Regione Toscana c'è stato anche troppo, purtroppo la burocrazia degli atti amministrativi spesso non contempla le necessità e l'urgenza delle questioni, quindi diciamo la Regione Toscana ha fatto qualche piccola riflessione, ha chiesto qualche piccola modifica, ma che complessivamente non hanno minimamente modificato il piano nella sua struttura, e quindi siamo qui a fare l'approvazione definitiva. Cos'è il piano di protezione civile? Penso che tutti ormai ne siamo a conoscenza, tutti sappiamo che oggi le amministrazioni comunali si dotano di questo strumento, che è indispensabile quando ci sono delle evenienze dovute a delle calamità, sia di tipo un terremoto, sia di tipo un'alluvione, sia una nevicata, qualunque diciamo tipo di calamità che necessita l'attivazione del piano di protezione civile. Piano di protezione civile che deve essere attivato dal sindaco e poi ascendere tutte le strutture comunali. In questo piano si prevedono tutta una serie di percorsi, come è stato chiaramente illustrato in commissione consiliare, su quelle che sono le azioni da fare appena diciamo c'è o si paventa la possibilità di avere delle difficoltà sul nostro territorio. Chiaramente ci sono anche gli eventi che non sono prevedibili, come purtroppo può essere un terremoto, e quindi anche il nostro piano di protezione civile però prevede delle azioni in caso di un terremoto che tutti ci auguriamo che non avvenga mai nelle nostre comunità. È previsto anche tutta una serie di azioni da fare nelle varie frazioni per individuare i luoghi di ritrovo per le popolazioni, i luoghi di sistemazione per soggetti che hanno necessità di essere collocati in luoghi diversi dalla propria abitazione, quindi diciamo tutta una serie di azioni che vanno a certificare un comportamento quando avviene l'allerta, quando avviene cioè la necessità di attivare la protezione civile. Quindi diciamo che non è più lasciata al caso o alla buona volontà di qualcuno come ci si deve muovere in caso di necessità, ma abbiamo questo strumento che indica con chiarezza quelle che sono i compiti e quelle che sono le azioni da fare per cercare di mettere in condizioni la nostra città di poter avere un rapporto diverso nel momento del bisogno, chiaramente facendo tutte queste azioni con l'obiettivo di cercare di limitare al minimo quelle che sono le problematiche per i nostri cittadini. È un atto sicuramente importante, è un atto che va a qualificare diciamo i territori dove questi piani di protezione civile vengono adottati, perché è lo strumento principale per ogni tipo di evenienza. La sala della protezione civile, come sapete tutti, è lì in via Trieste 1, a piano terra dei lavori pubblici, della palazzina dei lavori pubblici. Questo piano è già stato fatto un'illustrazione alle associazioni di protezione civile che collaborano con l'amministrazione comunale quando viene allertato il COC, quindi la Misericordia, la Croce Rossa e la VAB. Io per scaramanzia l'ho fatto anche vedere in un'assemblea purtroppo poco partecipata al Polo Tecnologico, appena c'è stata la necessità. C'era il momento del terremoto nel centro Italia, quindi dissi anche prima di andare in Consiglio Comunale magari vediamo se si illustra i nostri cittadini in un momento di tensione, di attesa come quello che abbiamo vissuto circa un mesetto fa. Quindi io non so se credo che tutti i consiglieri comunali avranno avuto la possibilità di visionarlo, per chi non era presente alla commissione, credo che sia un lavoro importante, un lavoro che dà garanzie su quando, io mi auguro mai, su quando ci saranno delle necessità qui sul nostro territorio. È un piano intercomunale, ripeto e chiudo, fra i comuni di Guardate e i comuni di Serravalle Pistoiese, ma che non va minimamente a interferire l'un l'altro. Abbiamo realizzato questo piano di concerto, ma ogni struttura è autosufficiente sul proprio territorio comunale per muovere da parte del sindaco alla necessità tutto il piano di protezione civile, di iniziare con il COC e quant'altro, e questo anche per il comune di Serravalle Pistoiese. La Regione Toscana, dopo alcune modeste osservazioni che gli sono state mandate, ha rimandato il tutto, quindi il nostro piano di protezione civile entrerà a far parte diciamo del decalogo che la Regione Toscana ha per i comuni che hanno approvato questo tipo di piano. Noi, ripeto, lo avevamo già, era già passato dal Consiglio Comunale, è stato trattenuto purtroppo un pochino troppo negli uffici della Regione, ma questa sera abbiamo l'occasione e penso che sicuramente ci sarà un voto positivo da parte del Consiglio per poter dotare la nostra comunità di uno strumento indispensabile in caso di evenienza che tutti noi ci auguriamo mai avvenga sul nostro territorio.
Grazie Sindaco. Qualcuno chiede di intervenire? Consigliere Scialdi.
Io direi alla buon'ora. Dal momento il piano di protezione civile, approviamo oggi il piano, in realtà approviamo una convenzione che fa sì che il centro operativo intercomunale sia a Quarrata e all'interno di questa approviamo definitivamente, almeno dalla delibera mi sembra di aver capito così, il piano, tutto il piano. Io vi do qualche numero. È partito con una delibera di Consiglio Comunale del 14 dicembre 2009. Meno male non è successo nulla dal 2009 a oggi, perché dal 2009 abbiamo fatto la convenzione istitutiva del centro operativo COI di protezione civile tra Quarrata e Serravalle. Poi, dopo 2 anni e mezzo, quasi 3, in data 19/3/2012, con una delibera di Consiglio Comunale 22 veniva approvato il piano intercomunale di protezione civile, quello che ci fecero vedere con tante diapositive, fatto da un'azienda di Mantova, qualcosa del genere, non di qui, non era di Mantova? Ah, no, no, ecco, c'ero e quindi me lo ricordo. Poi fu inviato alla Regione Toscana, la quale, qui si legge, è stato oggetto di osservazioni pervenute in data 7 settembre 2012, quindi nel giro di 6 mesi la Regione Toscana ha fatto dell'osservazione al piano. La domanda è che qui non si legge, nella delibera non si legge. Quando gli abbiamo risposto noi alla Regione Toscana, cioè gli abbiamo risposto un tempo, è stata lì 5 anni per risponderci la Regione Toscana e secondo me non è ammissibile in punti modi aspettare 5 anni che la Regione mi dia la risposta di un piano che io gli ho mandato 5 anni fa, sia che gliel'abbia mandata in ritardo io e quindi sarei in pecca, sia che loro non mi rispondino per 5 anni, perché un piano di protezione civile è una cosa importantissima. Quindi noi ovviamente approviamo il piano, perché ci mancherebbe altro, anche perché in tutta onestà non era un piano fatto male, assolutamente, e quindi approviamo il piano, ma però vorrei far riflettere tutti che non è ammissibile aspettare dal 2009 al 2017 per avere approvato un piano di protezione civile. I piani di protezione civile devono essere a conoscenza di tutti ovviamente, ma devono essere pronti lì e operativi.
Grazie consigliere Scialdi, ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Gori.
No, sì, tanto due cose soltanto, per dire che il piano inviato alla Regione, la Regione del 2009 chiedeva che fosse snellito in sostanza, chiedeva che fosse semplificato, che fosse ridotto, diciamo, quella che è il volume e le schede delle varie azioni che da mettere in atto in caso di calamità. Approvare il piano penso che sia scontato per tutti i consiglieri comunali, per il Consiglio Comunale, perché è un insieme di norme di comportamento in caso di calamità, di intervento, di soccorso alla popolazione, alle cose, e quindi non credo, fra l'altro, come diceva Scialdi, è anche ben fatto. Io volevo soltanto richiamare l'attenzione sul fatto di quello che aveva già detto la Regione, quindi la semplificazione. Le cose più semplici sono e più sono funzionali. Dopo questo riesame da parte degli uffici che è durato dal 2009 al 2016, ancora la semplificazione è stata semplificata, ma ci sono ancora 25-30 schede di comportamenti, di percorsi, di varie azioni da mettere in atto in caso di calamità. E l'attenzione era quella di dire che oltre al piano, che è una cosa diciamo che credo interessi tutti e sia scontata la sua approvazione, il richiamo a un'attenzione su quelli che sono i rischi per le calamità, ne cito soltanto due che sono citate anche qui, e con due esempi. Uno è quello del rischio sismico. In un'altra seduta del Consiglio Comunale ho sollevato una questione quando si era qui a approvare la costruzione di una nuova palestra, dicendo che siamo in zona sismica, in classe terza rispetto alle quattro, alla quarta che è la massima a livello nazionale, che è quella del centro Italia, che è stata colpita ora. E allora diceva allora, un'attenzione, mettiamocela, si costruisce una palestra sotto una torre piezometrica alta 50 metri che è costruita negli anni 60 e che probabilmente in caso di sisma non reggerà tanto. E dicevo un esempio per invitare ad approfondire quelle che sono le verifiche su tutti gli edifici pubblici, ma soprattutto questo che è evidente a tutti ormai, è diventato un simbolo di Quarrata, ma è anche il simbolo del rischio sismico a Quarrata. L'altro, questo piano prevede un comportamento nell'altro dei rischi più elevati che ci abbiamo, che è il rischio idraulico. E anche su questo richiamo un'attenzione particolare su quelli che sono i rischi legati anche e soprattutto ai fossi minori e alle acque basse. Una parte di interventi sono stati fatti, però un'attenzione più approfondita sia per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio, sia per quanto riguarda le azioni da mettere in atto, credo che siano interventi di protezione civile, quindi interventi che sono prioritari e preventivi al discorso del piano di protezione civile. Come ho detto prima, anche per me è ben fatto e quindi non nego il mio voto favorevole al piano.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Giacomelli.
Sì, anche il nostro giudizio sul nuovo piano è favorevole. Per altre cose ho avuto la possibilità di vederlo sia in commissione che la sera lì al Polo Tecnologico. Credo l'ingegner Casseri abbia svolto un buon lavoro, approfondendo anche un po' tutte le calamità che potrebbero succedere, che purtroppo non sono solo, sono svariate, cioè il rischio idraulico, terremoti, insomma neve e altre cose. Quindi mi sembra, per quanto, insomma, l'altra sera, la sera che ci fu al Polo Tecnologico, c'erano anche alcuni, diciamo, volontari che conoscevano bene l'argomento e, insomma, il giudizio anche da parte loro era buono e quindi, considerando questo, il nostro è un giudizio favorevole. Direi che anche nel corso degli anni, al di là dei tempi per arrivare a questo nuovo piano, non siamo stati fermi, ma insomma c'è sempre stata attenzione, c'è sempre stato anche lì un evolversi, ringraziando Dio che non abbiamo dovuto sperimentarlo molto, ma insomma nei momenti dei problemi, diciamo, la protezione civile, diciamo l'insieme degli interventi e degli aiuti non sono stati fermi, ma sono stati sufficienti, pronti, via via ovviamente con l'esperienza migliorati. Penso anche che in questi anni, come giustamente ha detto il collega Gori, la protezione civile, oltre a correre in soccorso, cioè fronteggiare l'emergenza, insieme abbiamo fatto anche interventi che possano, speriamo mai, ma in caso di emergenza, facilitare anche gli interventi della protezione civile nel suo insieme. È evidente che ancora oggi insomma, ci sono punti insomma, di difficoltà che andranno nel corso, speriamo meno il tempo possibile, diciamo nel corso degli anni, ma insomma che vanno modificati, vanno comunque sia ridotti nell'impatto nel territorio e sicuramente con la stessa solerzia che è stato fatto in questa legislatura dovrà essere fatta anche nella prossima. Ci sono punti insomma, deboli nel nostro territorio che tutte le volte si ripetono e quindi anche lì bisognerà intervenire come prevenzione insieme alla protezione civile e ci potrà essere anche d'aiuto. Quindi rinnovo il nostro giudizio favorevole, ringrazio il lavoro svolto da chi ci si è dedicato in questi mesi, diciamo anche nell'ultimo anno, e quindi niente, noi voteremo sì.
Grazie consigliere Giacomelli, ci sono altre dichiarazioni. Consigliere Cerbo.
Beh, io credo che noi dobbiamo guardare il risultato di questa sera e che in sostanza noi possiamo essere molto soddisfatti del fatto che questa amministrazione è riuscita a portare avanti affidando alla nostra città un piano intercomunale di protezione civile che mancava e che tutti giustamente avevano fatto notare della mancanza di un piano così importante. Siamo depositari anche della sede dove appunto c'è la responsabilità di gestire in caso di emergenze presenti sul territorio le operazioni e quindi possiamo ritenerci soddisfatti e soprattutto io ero presente alla commissione e mi sono assistita a tutta la proiezione, alla presentazione da parte dell'ingegner Casseri. Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro e che comunque va a sottolineare già insomma, le competenze e le capacità che sono state spese in situazioni di emergenza che hanno riguardato il nostro territorio nei periodi passati. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti e vedo che questa amministrazione passo passo ha portato avanti diversi impegni che erano rimasti sospesi dalle amministrazioni precedenti e guardare indietro fa bene per ricordare appunto che si sta procedendo alla fine di questa legislatura affidando appunto al nostro territorio, al nostro comune, la conclusione di molti impegni importanti.
Grazie consigliere Cerbo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Berini.
Ma ci si felicita tanto di questo piano, ma è passato 4, 5, 6 anni e finalmente è arrivato. Quindi siamo contenti, ma se arrivava prima e ci si dava da fare di più, forse era meglio, perché in questo periodo non ci sapeva un piano così strutturato. Nel passato poi ci sono stati seri problemi di affrontare le emergenze. Per esempio non si è mai dato importanza ai corsi d'acqua inferiore che tutti gli anni, negli ultimi 3 o 4 anni, ci hanno portato l'acqua in casa. È un problema questo che non viene affrontato. Come si fa a dire che siamo stati bravi? E siamo stati bravi perché l'Arno e l'Ombrone non ha dato di fuori, perché sennò dov'è che si era bravi? È inutile che il vice comune è così. Te l'altra sera facesti tutto quel discorso, 4.000 chilometri, 5.000, sei spesso di qui, sei spesso di là. Dopo, il giorno dopo, c'è il nostro amico Daniele Manetti, fece vedere tutte le fotografie dei posti inferiori che erano tutti intassati, lungo le strade, a valle. Ma come no? Ascoltami. Ascoltami, ti porto le fotografie.
Scusa, fai una dichiarazione di voto sulla delibera, no? Sulle questioni
Fai una no, dichiarazione di voto sul piano.
A lui, è lui che mi ha interrotto.
No, vai.
Abbi pazienza.
Se si fa così si può chiacchierare anche al bar, non c'è bisogno di un consiglio comunale, un microfono.
Io voto contrario.
Bene, no, no, ma puoi argomentare, ma certamente non facendosela così comunque. Così. Ecco. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Mi sembra tutti i gruppi hanno fatto la dichiarazione di voto, per cui metto in votazione il punto numero 3. Piano intercomunale protezione civile tra i comuni di Quarrata e il comune di Serravalle Pistoiese, convenzione del centro operativo. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Zero. Allora, approvata a maggioranza, vota a favore Partito Democratico, gruppo per Quarrata Mazzanti Sindaco, gruppo misto, Insieme per Quarrata e contrario Forza Italia. No, no, contrario. Contrario, vero Berini? Punto numero 4, interrogazione presentata in data 4/2/2017, numero 55.332, scusate, 5.532 dal gruppo consiliare Forza Italia, ad evento d'oggetto, pericolosità via Firenze. Mi immagino illustri il consigliere Berini. Prego, consigliere.
Bene.
Dolora può anche, no? Riuscire a deliziare la serata con qualche sua massima, no?
Beh, sì, guarda, se te me lo consenti io te la faccio, guarda, l'occasione c'è. Allora, l'interrogazione che io rivolgo al sindaco è sulla pericolosità della via Firenze. Constatato che le modifiche apportate sulla via Firenze, incrocio con via Larga, sono più pericolose che funzionali, che i mezzi pesanti provenienti da via Larga non riescano a immettersi sulla via Firenze direzione nuovo tratto dell'autostrada, mi ci sono trovato personalmente io, tenuto conto che con l'apertura del nuovo tratto verso l'autostrada via Firenze assumerà un'importanza sempre più rilevante nel traffico locale, il gruppo consigliare Forza Italia interroga il sindaco per conoscere se codesta amministrazione si è accorta di questo grave problema dell'incrocio con via Larga, si è intenzionata a voler intervenire con i mezzi disponibili e presso gli enti interessati per eliminare detto problema, magari con una rotonda, soluzione possibile visto che siamo in aperta campagna e non manca lo spazio.
Se hai finito, Flavio, spengi il microfono. Bene, prima delle risposte dell'amministrazione, se c'è qualche consigliere vuole aggiungere qualcosa, qualche considerazione, un intervento, piccolo intervento, meglio sarebbe la manutenzione, ma insomma di manutenzione si può fare, si può fare soltanto un intervento vocale. Visto non ci sono interventi, il vice sindaco Romiti per la risposta all'interrogazione.
Sono d'accordo col consigliere Berini sull'importanza che ha la via Firenze per tutto quella che è la viabilità del comune di Quarrata. Allora, il comune di Quarrata è da anni, perché mi pare ci sono state anche altre interrogazioni, si è già discusso della via Firenze anche in questo consiglio comunale, ed è giusto se ne sia discusso anche in questo consiglio comunale, ma il comune di Quarrata, l'amministrazione del comune di Quarrata, tutti i consiglieri del comune di Quarrata si sono adoperati in questi anni per fare in modo di trovare delle soluzioni. Allora, l'amministrazione ha fatto delle scelte che sono gli sparti traffici centrali che avete visto, che momentaneamente, sicuramente, e dai dati che mi comunica il mio comandante della Polizia Municipale, dei miglioramenti a livello di quantità di incidenti ci sono stati intanto. Il fatto che si è fatto questi sparti traffici centrali lì nella via Firenze ha sicuramente portato a fare in modo che le macchine sicuramente limitassero un pochino quella che è la velocità, o in parte limitassero quella che è la velocità. Gli incidenti sono calati, anche se in piccola parte, se ne parlava proprio stamani con il comandante, con il BAI, il nostro comandante della Polizia Municipale, ma l'amministrazione nel febbraio del 2016 ha fatto il primo sopralluogo con la geometra Beatrice Topazzi della provincia di Pistoia lì, sul posto, sull'incrocio. Proprio perché quella proposta che viene fatta qui è sempre stata anche una nostra idea, quella di andare a realizzare una rotatoria lì praticamente, tra la via Larga e la via Firenze. le problematiche che si hanno oggi per la realizzazione della rotatoria, ma che noi siamo fiduciosi che sicuramente in futuro verranno comunque sistemate o da questa amministrazione o da altri, perché credo che quella è una strada importante, quello è un incrocio importante. Le difficoltà si sono avute quelle della condizione reale in cui sta vivendo ormai da anni l'ente provincia. Noi siamo stati lì, ci siamo dati comunque degli input, verrà a breve realizzato un progetto e il comune di Quarata farà la sua parte per la realizzazione della rotatoria. C'è ben da capire per competenze specifiche se sarà la provincia di Pistoia o chi altro per la provincia di Pistoia a fare l'altra parte, perché lì la strada, la via Firenze, è una strada provinciale e non è che il comune di Quarata può da solo realizzare la rotatoria sulla via Firenze. Però io mi prendo l'impegno, finché ci sarò, e spero che lo faccia chi ci sarà dopo, o i Romiti o chi ci sarà, o il Mazzanti o chi ci sarà, di provare a dare quel tipo di risposta, che è quella più, credo, cioè la più rapida e quella più futura nel tempo, realizzare una rotatoria lì. Però chiaramente la strada è provinciale, la via larga è comunale e bisogna comunque andare a realizzare quello che si sta cercando di fare, un protocollo d'intesa con delle competenze tra la provincia e il comune, per andare a intervenire lì. Poi noi si è provato a fare tutto il resto, se ne è già parlato, il discorso degli autovelox, il discorso dei cartelli luminosi, e siamo arrivati agli spazi traffici centrali. Ora, io l'unica cosa che contesto, quindi ritengo importante comunque l'interrogazione, io contesto che la situazione sia peggiorata, a me questo non mi risulta né dai dati, né dai numeri, né dagli incidenti, non credo sia peggiorata con gli spazi traffici centrali lì la situazione, credo che le macchine vadino più piano, ma non è quella lì la soluzione definitiva. Noi si disse anche quando si attuarono, una soluzione importante sarà la realizzazione della rotatoria da condividere, perché così per competenza con l'ente provincia o con chi, se sarà la provincia anche nei prossimi anni o se sarà altro ente che avrà la competenza sulla strada di via Firenze. Quindi un impegno di questa amministrazione a cercare, in parte siamo intervenuti in quel modo lì, ma cercare di completare con un intervento, almeno con la realizzazione futura di una rotatoria, credo che da parte dell'amministrazione comunale di Quarata ci sia la risposta di sì. Questo assolutamente lo posso confermare, come posso confermare l'importanza che ha per noi la strada, insieme ad altre strade, ma questa è una strada molto importante e prioritaria.
Grazie Vice Sindaco. Consigliere Brina, un minuto di tempo per dire se è soddisfatto. Un po' di tempo, via.
Va bene? Comunque, me lo dici te. Ora, che la strada è della provincia sono d'accordo, però viene adoperata solo per il traffico locale. Non c'è altro traffico lì, c'è solo locale Quaratini. Quindi spetta al comune di Quarrata darsi da fare. Lo so che è della provincia, ma aspetta il comune di Quarrata. Inutile. E con quegli sparti traffico che avete messo, avete peggiorato la situazione, perché da via larga mezzi pesanti non entrano sulla strada. Io mi sono trovato una mattina per combinazione, prima ha bloccato il traffico andare verso Prato, poi ha bloccato il traffico per venire a Quarrata, perché ne si è messo nel mezzo e la gente non veniva né davanti né di dietro. Quindi questo sparti traffico non avrà fatto succedere incidenti, questo posso essere d'accordo, però al traffico non le ha per niente giovato, perché i mezzi pesanti, essendo quella una zona industriale, non possono passare di lì e quindi è una tragedia. Però il problema, mi si consenta, che non è solo la via Firenze, il nocciolo della questione a Quarrata è l'insieme di tutto il sistema viario che non funziona, che non c'è, che non esiste. Quarrata ha attraversato un momento storico e veloce per passare da un centro agricolo a una città industriale, la famosa città del mobile. In questo periodo ci voleva gente capace, che potesse prevedere il futuro, che accompagnasse la crescita di questa città. Però 45 anni fa, spariti tre vecchietti, che lo dico con amore perché li voglio ancora bene, l'Amadori, Cesare Fabbri e Giacomelli Ferdinando, che avevano fatto la via Firenze, l'unica strada fatta a Quarrata è la via Firenze. L'hanno fatta questi tre signori, a quei tempi già vecchi, però avevano già il bernoccolo nella testa di poter far crescere questa città e pensavano di andare al di là dal monte. È questa la soluzione per Quarrata, perché Quarrata diventi una città di transito e non una città dove non sfonda. Prendete l'esempio dalla stazione di Firenze. Con la grande velocità rifanno la stazione nuova, perché la stazione deve essere una stazione di transito. E così Quarrata, se vuol vivere, deve far questo lavoro. Però dopo 40 anni sono arrivati i giovani progressisti e che hanno fatto? Siamo ritornati a tempi del Ciuco e del Calessi. Questo è stato lo sviluppo di Quarrata. E oggi se ne paga le conseguenze, perché il privato, l'artigiano, l'industriale, la sua parte di crescita l'ha fatta. È l'ente pubblico che non ha fatto niente, che ha lasciato morire questa città da sé, di nebbia. E in questo modo non c'è futuro. E guardate che tutti gli esperti dicono che lo sviluppo di un territorio dipende dal suo sistema viario. E cercherò di giustificare questo assunto in via empirica. Chiedo scusa. Cercherò di spiegare questa regola con dei dati di fatto. Mi sono lasciato trasportare dalle forme tecniche nelle normali discussioni. E guardiamo perché è successo nel mondo. La strada più antica che si conosca è la strada della seta, 2500 anni avanti Cristo. 8000 chilometri che attraversavano dalla Cina, arrivavano fino all'Europa. Non si sapeva che strada era una strada immaginaria, però era una strada che portava la seta, che a quei tempi romani e gli ateniesi non sapevano se era di origine vegetale o animale addirittura, e insieme a questo viaggiavano le spezie e soprattutto viaggiavano grandi idee, culture, scambi di culture e di religioni. Questi scambi culturali hanno creato le grandi civiltà della Cina, dell'India e dell'Egitto e hanno gettato le basi per il mondo moderno. Pensate, 2500 anni avanti Cristo. Dopo vennero i Romani, le strade dei Romani, che loro furono i primi a fare le autostrade. Erano strade dritte, non avevano curve perché volevano essere veloci, va bene? E con queste loro amministravano il loro potere, il loro territorio e facevano lo sviluppo socio-economico dei popoli conquistati. Tanto che a Pistoia c'era una strada romana, perché Pistoia era un castrum, cioè era un fortilizio militare e di deposito di vettovaglie per gli eserciti che andavano nella Gallia. Dopo Roma c'è stata la via Francigena, che univa Roma a Canterbury, addirittura l'unione era da Canterbury a Gerusalemme, e questa strada nel 1100-1150 permise a San Gimignano di affrancarsi dalla chiesa di Volterra, perché attraverso questa strada poté smerciare lo zafferano in tutto il mondo e diventò ricca. Dopo c'è stata la rivoluzione industriale, ma la rivoluzione industriale è avvenuta non per la spoletta volante dei telai, è venuta solo per la macchina a vapore che è stata applicata al treno nel 1830-1850, è lì che si è sviluppata. E contemporaneamente allo sviluppo industriale dell'Europa c'è stato quello americano, col famoso cavallo d'acciaio che ha attraversato da est e ovest. La civiltà e la cultura e l'economia è venuta attraverso le strade. E anche in Italia, nel 1861, quando fu fatta l'Unione dell'Italia, il nord si sviluppò più del sud, mia perché il sud non aveva voglia di lavorare, perché c'erano stati i Borboni che erano stati molto bravi, avevano fatto di Caserta un grande regno come i francesi avevano fatto a Parigi. Quindi, solo che non c'era linee ferroviarie nel sud, c'era solo la Napoli-Pompei, la prima fatta in tutta Italia, ma nel nord invece c'era tante linee ferroviarie, è per quello che c'è stato lo sviluppo nel nord e ancora oggi il sud paga questa deficienza. Un esempio più pratico e più semplice, dei giorni d'oggi, i comuni di Montemurlo, Agliana e Montale si sono uniti per avere delle strutture sovraccomunali. La prima cosa che hanno fatto qual è? Di potenziare la stazione di Montale per essere un territorio attrattivo per le aziende. Guardate il caso. E allora che succede? Se noi non si riesce a uscire da questa impasse, Quarrata non potrà mai crescere. Questa è una cosa che dovete cercare di capire. Questa famosa strada di là dal monte è l'unica soluzione per Quarrata. Lo so che è difficile, ma forse per essere lungimirante, invece di spendere 20 o 30 milioni di più se ci fossero stati spesi in questa strada, certo ora non ci sapeva la magia, ma volevo dire, magari c'era un campo americano o c'era un albergo e poteva portare gente e ricchezza, era meglio della magia. Ma con quella strada noi sa 2 milioni di clienti di là dal monte. E allora Quarrata non aveva la disgrazia che aveva oggi, la miseria che aveva oggi. Ecco perché sono importanti le strade. Ma per fare le strade ci vuole il bernoccolo, come avevano il Cesare Fabbri. No, soldi, ci vuole il bernoccolo, perché 40 anni fa, 45 anni fa, quella strada era quasi fatta. Poi è franata. E va bene, che vuol dire se è franata, se ne fa da un'altra parte? Ma loro l'avevano vista. I giovani progressisti, ma che hanno fatto? Hanno ridotto Quarrata a una città medievale. Quarrata è una città medievale. Se voi passate da via Montalbano è tutto chiuso, tutto spento. Chi entra a Quarrata non esce. Provate a portare un pullman di quelli grandi a Quarrata e fatelo riuscire se vi riesce. Ecco qual è il problema di Quarrata.
No. Grazie Flavio. No, una considerazione ovviamente abbattuta, no? Facendo la storia della strada che univa l'Asia all'Europa, no? Che mi immagino fosse una sorta di oggi paragonabile a una pista ciclabile, cioè i giovani progressisti, da cui io mi tiro fuori perché non mi sono mai sentito progressista, hanno tentato un'altra volta di fare una strada che unisse l'Europa all'Asia, siccome noi l'Asia ce l'abbiamo molto vicino, nel Magrolotto inizia l'Asia, per cui l'investimento che l'amministrazione ha fatto in una pista ciclabile forse ci riporta indietro di qualche migliaio d'anni per tentare uno scambio commerciale, no? Nulla.
Bene che sia chiaro, senza strade non si va avanti.
Sì, vabbè.
E i dirigenti devono muoversi con i tempi, anzi, devono anticipare i tempi. Questo è quello che dicono tutti gli esperti.
Grazie. Punto numero 5, interrogazione presentata in data 6-2-2017, protocollo 5597 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto inadempienze per IMU e TARUS, richiesta chiarimenti. La parola al consigliere Berini.
Io la leggo. Interrogazione al sindaco di Quarrata Marco Mazzanti. Tenuto conto che esistono migliaia di inadempienze per pagamenti di IMU e TARES, inadempienze che sono state consegnate a Equitalia, ora trasformate in altro ente, per la loro escussione. Per coloro che non potranno pagare, pur trattandosi di modesti importi, quale atteggiamento assumerà il Comune nei loro confronti? E questa interrogazione mi è venuta spontanea perché in questi giorni parlavo con alcuni quarratini della mia età, perché io li conosco dal 60, 63, quindi hanno la mia età, che sono disperati perché non ce la fanno a pagare né l'IMU, forse perché hanno uno stanzoncino dove lavoravano, né la TARES. Mi hanno fatto delle confidenze, che hanno fatto dei prestiti alla banca, non gliele facevano, sono andati dalle società finanziarie o all'ufficio postale, prestiti di 3 o 4 mila euro. A me mi è sentito gente che mi parlava con il cuore in mano e con le lacrime agli occhi. A me mi si stringeva il cuore. Questo mi dispiaceva di queste persone. E non c'è niente, non vedo niente che ci possa essere di aiuto a queste persone. È un problema sociale anche questo. Non è solo da dar mangiare alla gente, è anche tirarle fuori dalle beghe. Grazie.
Grazie consigliere Berini. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la parola al assessore Musumeci per la risposta.
Buonasera innanzitutto. L'interrogazione è breve, ma la risposta è abbastanza complessa per toccare tutti i punti. Cercherò di leggere velocemente. Con riferimento alle imposte locali, i principali tributi riscossi attualmente dal Comune di Parata sono la IUC, l'imposta unica comunale, l'IMU, composta dalla TASI e dalla TARI, e l'imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il Comune ha disciplinato con regolamento le proprie entrate e le norme sulla riscossione dei tributi in base a vari articoli e leggi, e non sto a leggere visti tre minuti. Dette disposizioni hanno attribuito ai Comuni la facoltà di effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, direttamente in forza all'ingiunzione prevista dal testo unico o sulla base dei ruoli, tramite l'agente della riscossione e un'applicazione delle disposizioni del DPR 29 settembre 73, in quanto compatibili e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite in caso di iscrizione ipotecaria. C. Attraverso l'esternalizzazione del servizio ad enti, comprese le società in house abilitate, affidatari del servizio di riscossione in regime di concessione. Nell'ipotesi di inadempimento da parte del contribuente, il Comune avvia il procedimento impositivo. Relativamente ai tributi di propria competenza, il Comune procede quindi alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente nei termini di legge un apposito e motivato avviso di accertamento, che può essere impugnato, se ritenuto illegittimo, presso la Commissione tributaria. Nel caso il contribuente non abbia adempiuto ai propri obblighi nei termini di legge, il Comune di Quadrata ha affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate al concessionario nazionale della riscossione, il Gruppo Equitalia. Fino ad oggi tale procedura di riscossione è stata legittimata in forza delle numerose proroghe legislative che si sono succedute negli anni e che hanno consentito agli enti locali, fra cui il nostro Comune, che si avvalevano delle leggi del concessionario nazionale della riscossione, di continuare a farlo mediante l'attività dell'agente della riscossione. Tra le proroghe temporalmente più recenti ricordiamo il decreto legge del 2016 ha prorogato la riscossione coattiva per gli enti locali fino al 31/12/2016. L'articolo 2 del decreto legge 193, che ha disposto la proroga della riscossione tramite la società del gruppo Equitalia fino al 36/2017, prevedendo la possibilità per gli enti locali stessi di affidare entro il prossimo 1 luglio al nuovo soggetto preposto alla riscossione, l'Agenzia della riscossione, l'ADER, e attività di accertamento e liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da essi partecipate. Dal momento la riscossione coattiva e le connesse azioni esecutive, pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, fermo amministrativo dei veicoli a motore e iscrizioni ipotecarie sono attivate dal concessionario nazionale per la riscossione, il Comune non può fare altro che iscrivere a ruolo quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, perché per qualsiasi ragione non hanno potuto pagare le somme accertate, che per la maggior parte dei casi derivano da omessi versamenti di imposte o di tributi. La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento IMU e TARES è pertanto regolata da norme statali a cui l'ente locale non può derogare né apportare modifiche. Tra gli aspetti peculiari della riscossione a mezzo del ruolo, ricordiamo di sicuro vantaggio per il contribuente rispetto a forme alternative di riscossione coattiva, l'innalzamento del limite di credito complessivo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione, l'impignorabilità della casa di abitazione principale del debitore, seppur a determinate condizioni, e una maggiore tutela dei beni necessari per l'esercizio della propria impresa o professione. L'ampliamento da 2 a 8 del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del beneficio della rateazione, quindi è stato allungato il termine per il pagamento. L'obbligatorietà per l'agente della riscossione di concedere la dilazione dei carichi a ruolo fino ad un massimo di 72 rate al contribuente che dichiari di trovarsi in situazione temporanea di difficoltà. Era il caso che diceva il consigliere Benini, se uno veramente riesce a dimostrare che in caso di difficoltà ci sono dei carichi non superiori, per carichi non superiori a 50.000 euro, può avere fino a un massimo 72 rate di dilazione. Per i carichi importi superiori il contribuente dovrà documentare la temporanea situazione di difficoltà economica e la norma si applica alle dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015. Un nuovo sistema di rateazione straordinario, qualora il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una provata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, in tal caso la rateazione può essere estesa fino a un massimo di 120 rate mensili. Al fine di mostrare la sussistenza di tale situazione di difficoltà, devono però ricorrere congiuntamente diverse condizioni. Ora non sto a leggervele tutte, perché altrimenti... ho capito, però c'è la possibilità di attuare delle situazioni per agevolare il contribuente in difficoltà. Sempre con riferimento alle agevolazioni previste, il contribuente inadempiente, ricordiamo il decreto legge fiscale, ha previsto la possibilità di accedere a una definizione agevolata delle somme riscosse tramite iscrizioni a ruolo affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 mediante il pagamento unico della sorta del capitale e degli interessi in ritardata iscrizione a ruolo e allaggio
con Riccardo, ma...
esclusione delle sanzioni originali.
Riccardo, degli interessi non è che può durare 20 minuti una risposta.
Fai
una risposta e chiudi.
Dopo avervi detto tutte queste cose, voglio dirvi qual è. Voglio concludere dicendo che l'amministrazione comunale e di conseguenza gli uffici condividono la stessa filosofia e lo stesso approccio alle questioni di questione fiscale che riguardano la tassazione dei cittadini, ovvero il rispetto della legge e la lotta all'evasione fiscale, con tutti i mezzi abbiamo a disposizione, nel rispetto di quei cittadini contribuenti che fanno regolarmente il loro dovere. Questa è la filosofia che portiamo avanti.
Grazie Assessore, prego Consigliere Berini.
Ma io vi ho fatto una domanda sociale, mi è stato risposto con una lettura di roba che non ha né capo né coda per arrivare a dire che sì, c'è il rispetto della legge e rispetto e si combatte l'evasione. La riscossione deve avvenire per forza in maniera coattiva, secondo la legge, e l'ente non può fare niente. L'unica cosa che si può fare sono le rate. Questa è la risposta che mi ha dato l'assessore, ok? Bene. Qualche tempo fa, Forza Italia vi propose un qualcosa al proposito. È per quello questa l'interrogazione che sembra così fatua, non è fatua. È un'interrogazione e volevo una risposta che non mi è stata data. Ci siamo attaccati alla legge, ci siamo attaccati a Pinco Pallino, ma una risposta sociale non l'ho sentita. Noi proponemmo qualche tempo fa il baratto amministrativo, proprio per venire incontro a questa situazione di povertà, per ovviare al pagamento di piccole somme, di modeste somme che la gente non ce la fa, di 300-400, in cambio di lavori che potevano fare questa gente. Sono tutti ex artigiani più o meno, io ho parlato con diversi, e quindi hanno le mani d'oro, possono fare tanti lavori. E non c'era bisogno di impugnare la legge, né di leggermi 20 minuti di pagine che non dica niente rispetto al succo della domanda che io ho proposto. Quindi se venisse accettato, e ci si può anche tornare sopra, e si può accettare il baratto amministrativo, non ho capito, lo fanno tanti comuni, solo fu detto quella sera. Ah no, come? Ci sono diversi comuni. Ascolta, il vostro internet, te le trovo e te le porto, va bene? Ma che Dio, non c'è problemi. Quindi questo baratto amministrativo è una cosa che viene fatta dalla gente di buona volontà, ci vuole buona volontà. Se costì non c'è buona volontà e si dice che bisogna rispettare la legge, e sono parole vane, io sto perdendo tempo a portare questo all'opinione di tutti, a farvi conoscere una cosa nuova che può dare dignità al quarratino, perché guardate, il quarratino e non viene a pietire e a chiedervi con le lacrime agli occhi, sono gli extracomunitari, sono rumeni che vengono a prendervi questa roba, ma noi quarratini stanno a casa, hanno orgoglio. Ci fu detto, ma noi non sa tempo da perdere perché bisogna fare il regolamento. È stato fatto il regolamento delle bambole spettinate da scambiarsi nel mercato la domenica o gli altri giorni per la roba della soffitta. Io me lo ricordo, ma che fine ha avuto? Non ha avuto seguito. Però il regolamento è stato fatto. È stato fatto un regolamento per il mercato sociale. Anche lì è giusto, però mi è costato un sacco di soldi. Ora ho visto che c'entra di mezzo gente che vive sulla miseria a Milani, che gestisce il mercato sociale, verrà gestito con tutta probabilità da gente che vive sulla miseria e che se levi la miseria, questa gente non sa dove andare a battere il capo. Capito?
Concluda, consigliere Verini.
No, fammi finire. A Milano, mi stanno dicendo, a Milano stanno sperimentando il baratto.
Scusa,
a Milano.
Quindi, concludi, consigliere Berini, il termine è scaduto. Prego, consigliere, concludi il suo intervento.
No. Ma che c'entra? Scusa, sindaco, ma che c'entra presentarla alla gente? Ma chi l'ha detto povero che ci vuole milioni? Ma che c'entra soldi? Io invece di... Sì,
bene,
io...
passiamo al punto numero 6.
No, aspetta, non mi fa finire. Non mi fa finire. Scusa.
Scusate, ora ci mettiamo anche dai pubblico, se no qui è la fine. Punto numero 6, mozione presentata in data 4/2/2017, protocollo numero 5534... dal gruppo consiliare Forza Italia. Per favore, silenzio. Ed avente ad oggetto inserimento del nuovo piano regionale dei rifiuti, la specifica dell'impianto termovalorizzatore di Montale cesserà con l'anno 2013. Sì, scusa, 2023. Illustra il consigliere Berini.
Questa è la mozione? E c'è un emendamento che c'è a questa mozione.
Intanto
propongo, la leggo. Okay.
Illustri
la leggo.
La mozione. La leggo. Okay. Il tempo che vuole, faccia quello che vuole. No, basta che parli dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.
Ho presentato una mozione a questa amministrazione perché inserisca nel nuovo piano regionale dei rifiuti la specifica che l'impianto termovalorizzatore di Montale cesserà nel 2023. Perché l'ho fatta? Perché è in fase di modifica il piano regionale dei rifiuti che si dovrebbe concludere con il prossimo Consiglio regionale. Quindi si è aperta una finestra perché noi ci si possa introdurre a beneficio della nostra salute. E tenuto conto che tutti i comuni Agliana, Montemurlo e Quarrata, proprietari dell'inceneritore, hanno più volte ribadito nei vari incontri pubblici di voler chiudere l'impianto entro il 2023, scadenza naturale dei mutui gravanti del immobile, nonostante la maxi rata derivata dalla rinegoziazione dei mutui, quindi speriamo di farcela nel 2023, e che di tale fatto di chiusura dell'inceneritore non si trova traccia nella pianificazione regionale. Quindi il gruppo di Forza Italia impegna il sindaco, quindi è una cosa semplicissima, ad attivarsi affinché nel nuovo documento di programmazione venga inserita detta specifica che l'impianto di termovalorizzatore di Montale cessi la sua attività entro l'anno 2023. Quindi una cosa chiarissima, semplice.
Bene, grazie. Spengi il microfono, Fran. Consigliere Berini, alla mozione è pervenuta un emendamento da parte del gruppo di Partito Democratico. Se il consigliere Giacomelli ce lo illustra, almeno poi si fa una discussione unica sul testo e sull'emendamento.
In merito alla mozione presentata dal gruppo di Forza Italia che voleva impegnare il sindaco in questa questione della chiusura, volevo fare un passo indietro, ecco perché l'emendamento. Quella che abbiamo approvato, se non sbaglio, il 20 dicembre scorso, si impegnava, anche lì emendata da parte nostra, si impegnava il sindaco affinché si attivasse in ogni sede per raggiungere lo scopo sopraindicato, cioè dicevamo della chiusura del termovalorizzatore nel 2023. La presentaste voi. Noi insieme in a questa ovviamente l'impegno il sindaco se l'è preso e noi ci sembra giusto aggiungere alla vostra mozione quanto segue. Diciamo, va tutto bene fino ad, il gruppo consiliare di Forza Italia impegna il sindaco ad attivarsi affinché nel nuovo documento di programmazione venga inserita detta specifica. Noi si vuole aggiungere, come peraltro ci ha richiesto dal sindaco con osservazione inviata alla Regione Toscana in data 18 gennaio 2017 attraverso il portale, che la presentazione dei contributi partecipativi alla modifica del piano regionale dei rifiuti, che l'impianto di termovalorizzazione di Montale, riprendo la vostra, cessi nel 2013, insomma. Credo che giustamente va riconosciuto al sindaco che risponde e prende l'impegno datogli in data 20 gennaio con la mozione, e noi ci interessava aggiungere questa cosa. Ecco, punto.
Bene, a questo punto c'è la possibilità di intervenire sia sul testo della mozione che sull'emendamento presentato dal gruppo di Partito Democratico. Prego, consigliere Cialdi.
Io faccio un intervento molto breve. Perché dico questo? Come purtroppo spesso gli accade al PD, quando c'è una mozione che è evidente da votare, ha comunque da metterci qualcosina di suo, perché altrimenti non la vota. E ormai è un qualcosa che è nell'aria e tutte le volte c'è da essere qualcosa. In questo caso un rafforzativo del sindaco che dice la stessa cosa che dice la mozione. Io però vi voglio dire e far riflettere e far magari riflettere su una questione. Questa è una mozione che impegna il nostro sindaco attuale affinché metta nel documento di programmazione l'impegno a che nel 2023 questo impianto di termovalorizzazione cessi. Vi voglio ricordare una cosa, prossimamente, la settimana prossima, saremo chiamati a rivotare un'altra volta i patti parasociali della nuova azienda Alia, nella quale conferisce CIS SRL. Vi ricordo che quando CIS SRL, no SPA, SRL, quindi il termovalorizzatore non entra nella nuova società. Nei patti parasociali, però, mi pare articolo 11,2, se non ricordo male, vo a memoria, potrei anche sbagliare, riporta chiaro che la società proprietaria, nel nostro caso CIS SPA, si impegna a conferire gli immobili nella nuova società. Noi facemmo un emendamento, proponemmo un emendamento nel quale si diceva che comunque l'impianto non poteva essere in assoluto inserito in Alia. Proponemmo questo e voi ci diceste che era impossibile modificare i patti parasociali perché erano stati votati così da tutte le parti e che così facendo avremmo messo nei guai la fusione di Alia. E bocciaste ovviamente l'emendamento. Cosa particolare, la settimana dopo a Pistoia quei patti parasociali non sono stati votati per altro motivo, non per questo, perché a Pistoia del nostro inceneritore ne frega niente, ma per altri motivi magari più economici da parte loro, tipo la valorizzazione dei pubblici servizi, degli immobili di pubblici servizi, e quindi loro non hanno avuto problemi a bocciare il patto parasociale e a rimandare tutto a nuovo ordine. E quindi anche noi allora abbiamo preso la palla al balzo per inserire una cosa che si avvicina a quello che si chiedeva noi, ma che non è quello che si chiedeva noi, perché parla, ora non mi ricordo bene e non voglio sbagliare quindi non lo dico, ma non è precisamente la possibilità certa e matematica che l'inceneritore, che il termovalorizzatore conferisca in Alia. Con quella dicitura non è sicuro al 100%. Così come non è sicuro con questa mozione. Chiaro, con questa mozione più di così non si può fare e non la proveremo. E non la proveremo, perché va nel verso. Però con questa mozione si impegna il sindaco, questo sindaco, a far sì che si impegni a far sì che l'impianto cessi nel 2023, ma se nel 2022 ci fosse un altro sindaco. Quindi, se non viene inserito una dicitura chiara nei patti parasociali della società che sta nascendo ora, questo problema noi ce lo riproporranno, è possibile che verrà riproposto, nell'immediate vicinanze del 2023, quando ci potrebbe essere un altro sindaco, sia qui che a Montale che a Agliana, e che magari per questioni, che ne so, economiche, visto che nel 2023 finisce il mutuo e che magari il termovalorizzatore comincia anche a essere economico, mantenerlo, e magari quindi si fa un'operazione economica e si dice continuiamo a tenerlo acceso visto che ci rende, o magari conferiamolo in Alia allora, perché non ci saranno più questi sindaci nel 2022, di sicuro, anche se, permettetemelo, malauguratamente ci fosse ancora Mazzanti, dovesse vincere, malauguratamente per me, non me lo auguro, quindi diciamo così. Quindi nel 2022 sicuramente finisce anche il secondo mandato, quindi ci sarà un altro sindaco, quindi questo soltanto per dire, ricordatevelo anche lunedì prossimo questa cosa. Quindi il nostro voto comunque alla mozione è favorevole.
Grazie, consigliere Gori.
Dunque, voglio fare un intervento fuori dallo schema. Si tratta di questo. Io quando sono entrato in Consiglio Comunale ho avuto notizia fin da allora che i nostri tre sindaci, Agliana, Quarrata e Montale, avevano chiesto che l'impianto di incenerimento non fosse inserito negli impianti di ambito. Ambito inteso come ambito Toscana Centro, in ATO 3 Toscana Centro. In questo Consiglio Comunale questa decisione non l'ha mai presa, però è stato, penso, non so se nel precedente o comunque nell'autonomia decisionale dei sindaci, che è stato chiesto a ATO di non inserire nell'ambito, si dice dentro il perimetro, l'impianto di Montale. Ma l'inserimento, cioè la richiesta, secondo me, per me, io ho riflettuto da tanto, è dal 2013 che penso a questa cosa, secondo me questa decisione è sbagliata. È sbagliata per questi motivi. La possibilità di spengere o trasformare l'inceneritore non è dovuta ai sindaci proprietari. Lo sanno benissimo chi legge gli atti, chi legge i documenti l'ha molto chiaro. La possibilità di spengere l'inceneritore è di ATO. La possibilità di spengere l'inceneritore è di ATO. Tant'è che me lo scrive ATO a me. Io nel settembre 2013 ho fatto un'osservazione all'adozione del piano d'ambito. Ho fatto un'osservazione e gli ho chiesto a ATO che l'impianto di termovalorizzatore di Montale, Pistoia, venga conferito, incomodato al nuovo soggetto affidatario del servizio di gestione integrata a senso dell'articolo 202,4. Poi gli ho chiesto che il suddetto impianto di Montale sia prevista, cioè ho chiesto che per il suddetto impianto sia prevista la dismissione non oltre la data del 31/12/2021 o in subordine la completa trasformazione di un impianto a freddo entro la predetta data. Ato mi ha risposto, quando ha approvato il piano ha fatto le controdeduzioni e l'osservazione e rifiutando, non accogliendo nessuna dei quattro punti che avevo chiesto all'osservazione, mi dice alla prima osservazione, quella che diceva di inserire l'impianto nel perimetro, cioè di dare incomodato a quel prezzo che era scritto e con quei debiti che erano scritti in bilancio, come hanno fatto gli altri, loro mi rispondono che dicono l'osservazione non è accolta, l'osservazione non è pertinente del piano d'ambito. Si ricorda tra l'altro che la previsione che l'impianto di Montale non sia gestito dal futuro gestore non è conseguenza del piano d'ambito, ma di una delibera di ATO, la numero 4 del 2013. L'esclusione dell'impianto di Montale fra quelli gestiti è decisione dei sindaci, e qui dice la verità, riconferma, dei sindaci di Quarrata, di Montale e di Agliana, che così hanno richiesto motivando all'Assemblea e l'Assemblea di ATO ha accolto la sua richiesta. Sull'osservazione numero 2, quando dicevo chiedo che sia dismesso entro il 2021, dice l'osservazione non è accolta. La competenza all'individuazione dell'impiantistica di ATO appartiene al piano interprovinciale e quindi alle province. Ciò per effetto del combinato disposto della norma nazionale, legge 152, e di quella regionale. Quindi la gestione degli impianti non è delegata al proprietario, ma è delegata al piano interprovinciale, ora non è più piano interprovinciale, sarà piano regionale. Tant'è che negli ulteriori documenti che ATO ha prodotto, quando ha fatto il bando di gara, cioè quando ha approvato il piano d'ambito, ha previsto che quell'inceneritore bruciasse 115 tonnellate al giorno fino al 2021, che è la durata del piano d'ambito, partendo dal 2015. Dal 2015 al 2021, partiremo dal 2017 e si andrà al 2023. Ma quando dà la spiegazione di quelli che sono gli impianti fuori ambito, dice che l'impianto di Montale, che è l'unico impianto già esistente, è previsto la sua funzione con due linee, una per CSS che è regolato e una dal residui, dal tal quale, insomma, residui urbani indifferenziati. E per il funzionamento suo sono previste e già inserite nel bando di gara e nella lettera di invito due convenzioni, una obbligatoria che è quella dei residui urbani indifferenziati, una obbligatoria, cioè chi ha vinto la gara ha sicuro che deve fare una convenzione obbligatoria, poi sa, c'è stata un po' di confusione, siamo sempre i soliti, può darsi anche io, ma la schema di convenzione allegata a chi ha vinto la gara, c'è scritto che la convenzione ha efficacia immediata fra ATO, quindi dal momento che hanno fatto il bando, tra ATO e proprietario dell'impianto, e avrà efficacia nei confronti del gestore di ambito a partire dall'inizio della concessione. Quando parla di durata, dice la convenzione terminerà con il termine per qualunque motivo della concessione. Quindi se la concessione è ventennale, la convenzione obbligatoria per i rifiuti urbani indifferenziati è obbligatoria per 20 anni. Tutto si può fare e quindi, voglio dire, mentre quella per il CSS è una convenzione facoltativa, cioè il gestore ha facoltà di stipularla ai prezzi che ritiene che contratterà, però è una facoltà quella, mentre quella dei residui urbani differenziati è obbligatoria. Allora voglio dire con questo che lo spegnimento dell'impianto è legato alla decisione di ATO, non alla decisione della proprietà. Oppure, come ho detto prima, siccome il gestore è anche ATO, per confusione, no? Diciamo, l'appaltatore e l'appaltante sono diventati tutt'uno e tutto il resto, può anche darsi che si riesca a non fare così. Ma se si leggono documenti, la facoltà di spengere l'impianto è dettata soltanto a ATO. E se tu vuoi, questo è anche un bene, perché la politica deve mettere mano e deve dire se con una delibera di ATO, che ora è prevista il suo funzionamento per tutta la durata del contratto di gestione, e sono 20 anni e ha sempre da iniziare, e quindi 2017 saranno 2000, insomma quelli che saranno 20 anni da quando inizierà questa gestione. Ho finito. Voglio dire che la decisione spetta soltanto a loro. Io penso che tutti lo sappiano, chi almeno è responsabile, chi è dentro la politica, chi è dentro, chi legge i documenti, sa che le cose scritte sono queste. Poi potranno cambiare, però scritto per il momento è questo.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Consigliere Berini.
Allora, io ho fatto questa mozione perché proprio in questi giorni il sindaco di Montale ha presentato un'osservanza alla Regione perché in merito proprio a come ho detto io, venga inserito nei piani dei rifiuti regionali questo che l'inceneritore cessi col 2023, perché non si trova traccia nei piani regionali dei rifiuti. Quindi se l'ha fatto lui sindaco, l'ha fatto di sua spontanea volontà, non è stato il Consiglio o l'opposizione, lui di sua spontanea volontà ha presentato questa osservanza. Ce l'ho qui, era sulla stampa, per combinazione l'ho trovata, si può leggere tranquillamente. Perché lui dice questo? Perché bisogna stare attenti, perché tutto quello che si è sentito dire finora non è che mi ha convinto tanto. Anche l'emendamento presentato dal PD, non so, 10 giorni fa, 15 giorni fa, quando si presentò a quell'altro consiglio comunale, io gli detti delle specifiche, loro ci risero quasi dietro e disse: ma che venite a cercare? Queste sono le cose, così è, se vi pare, se no vi arrangiate. Ci fu fatta questa risposta. Ma sì, te lo dico io, basta andare a sentire che fu detto. Ora c'è questo emendamento perché siamo tornati un po' indietro. Comunque, in una società di capitale, come è l'ALIA, ALIA SPA, ci sono i patti sociali e i patti parasociali. I patti sociali sono quelli che obbligano la società verso i terzi, che sono lo statuto e l'atto costitutivo. Poi ci sono i patti parasociali, che sono quelli fatti fra i soci, che li vincolano, che non possono uscire, e chi manca paga profumatamente. Questi sono patti parasociali. Quello che conta non sono i patti sociali, non valga niente, sono patti parasociali. E bada bene, la fusione patti sociali l'ha firmata la SRL, CIS-SRL. I patti parasociali l'ha firmata il CIS-SPA. Guardate che differenza c'è. Quindi chi è impegnato e non può tornare indietro è la SPA, non la SRL. La SRL è nella fusione e al peso che trova, l'1% nel capitale. Quindi vi leggo patti parasociali e guardiamo se dico bene o dico male. Ce l'ho qui i patti parasociali, va bene? L'articolo 3 dei patti parasociali dicono: i soci vincolano al presente patto le rispettive partecipazioni detenute nelle società. Quindi la SPA vincola la sua partecipazione per intero del CIS-SRL, perché la SPA è 100% della SRL. L'articolo 4. Le disposizioni del presente atto prevalgano sulle disposizioni di eventuali altri patti parasociali in contrasto con il presente. Quindi il patto tra i comuni di non cedere l'impianto non vale niente. Non vale niente. questo patto parasociale è contrario al patto parasociale della SPA, non vale niente. Quindi il discorso di dire che i comuni dicano che l'impianto nel 23 si chiude non dice niente, perché la SPA ha firmato un patto parasociale dove si impegna a cedere tutti gli asset e non può far diversamente. Questo è quello di hanno patti parasociali. Se io sbaglio, le leggete anche voi, ci si può confrontare. L'articolo 11/2, le parti si impegnano a conferire tutti gli asset impiantistici di rispettiva pertinenza. L'articolo 11/11, qualora le scelte di un socio dovessero comportare maggiori oneri e costi alla SPA, all'Alea SPA, tale impatto economico sarà a completo carico degli utenti di quella amministrazione. Quindi, se per caso qualcuno dice che si chiude l'impianto e l'Alias non è d'accordo perché gli crea danno, la chiusura dell'impianto lo paga il comune. Le può leggere, te le do, se le vuoi. Sono fatti parasociali, sono gli stessi. Le leggi, vedrai. L'articolo 4. L'articolo 9.4.2, il comitato di gestione avrà il compito di pianificare l'utilizzo degli impianti operativi in funzione delle politiche di ottimizzazione dello smaltimento, dei recuperi e del riciclo. È la SPA che ha firmato, è la SPA che ha firmato. L'SRL non ha firmato niente, ha firmato la fusione, cioè è socio di una società. No, è la SPA che ha firmato il patto parasociale. O come no? Ma che discorsi fai? Ma che seconda pagina e terza pagina? Ma, e l'ho letto. Come lascialo fare? Insomma, un deficiente, lascialo fare. Ma che discorsi sono questi? Lascialo fare. A pagina 4 di 13 indica l'insieme dei comuni soci della società, nonché le società pubblici servizi, SPA, CIS SPA e Consia SPA. A pagina 4 di 13. Quindi che vuol dire? Che è la SPA che ha firmato, non la SRL. A pagina 4, da pagina 4, guarda chi ha firmato, in fondo c'è scritto chi ha firmato. Sono i patti parasociali. Sono i patti parasociali che ha firmato.
Scusate, questo argomento verrà discusso nel prossimo Consiglio Comunale. C'è stata una polemica perché bisognava convocare la commissione. No, fammi concludere. Qui si sta parlando di una mozione, no? Che parla di altre cose. Parla di una cosa molto più specifica che dei patti parasociali. Per cui uno fa un intervento e esprime la sua volontà di votare a favore o contro la mozione o l'emendamento, finita lì. Il prossimo Consiglio Comunale ci sarà tempo e modo di chiarire questi aspetti della pagina 4.3, comma 4.
No, Presidente.
Ho capito, ma non è che portava un'ora a discutere di una cosa, non c'entra nulla, se ne discute fra una settimana.
Perché mi dici qui non c'entra niente? È un'interpretazione tua, non c'entra
Perini,
niente.
Io ho avuto molta pazienza, no? Vengo via armato di grandissima pazienza. Però poi basta, a un certo punto si discute dell'ordine del giorno e si rispetta i tempi del Consiglio Comunale. È 10 minuti che tu parli, io finché si parla di fare...
Se ho finito il tempo ti chiedo scusa.
Certo
basta,
che hai finito
basta,
il tempo e non
basta.
Mi sembra nemmeno il caso di scendere in particolari con altri consiglieri sui patti parasociali. I patti parasociali si discuteranno fra una settimana, per cui ci sarà il tempo di leggere, di verificare chi ha firmato e quant'altro. Chiaro?
Sì. Sì. Ha ragione.
No che non c'entra nulla, ma se è finito il tempo, certamente.
Cesso, però ti dico che siccome si dice di chiudere l'inceneritore e siccome l'inceneritore con patti parasociali dicono che non si può chiudere, mi sembra sia attinente.
Sì.
Poi.
Però certo, ma stasera va scelto se si vota sì o no a questa mozione, compreso l'emendamento. Poi la prossima settimana si deciderà se dire sì o no a patti parasociali. Ci sono altri interventi? Non sono nemmeno io intervenuto, io ho perso il filo della ragione. Quello che vi pare, si può fare l'intervento e anche la dichiarazione.
certo. Consigliere Giacomelli.
Io che ho presentato l'emendamento. No, allora, noi siamo fermi all'emendamento, nonostante, ma io, cioè, è stato fatto una, il giorno 20 si approvò, diciamo, in comproprietà, una mozione con Forza Italia la presentava e con ritocco nostro, dove si scriveva, e si chiedeva al sindaco che chiedesse che l'inceneritore, cioè il termovalorizzatore, cessasse l'attività nel 2023. Il sindaco, in data 18 gennaio, prende carta e penna e scrive come il Consiglio Comunale, attraverso una mozione, invitava a farlo, e l'ha fatto. Noi, semplicemente, alla semplice mozione presentata dal collega Verini di Forza Italia, si è voluto riconoscere questo al sindaco. E qui finisce la vicenda del punto all'ordine del giorno. Giustamente nessuno, come si dice, fa militare a Cuneo, a qualcuno ha detto, è stato tirato in ballo i patti parasociali. I fatti parasociali cosa ha fatto? Ci si è lavorato e al momento c'è una variazione, un'integrazione in cui i proprietari, no altre persone, i proprietari attualmente in carica nei consigli comunali di Agliana, Montale e Quarrata, cosa chiedono? Diano che noi, riconosciuti anche dagli altri partners che fanno parte della società fondata Alia, in cui ci riconoscano che noi si deciderà fino in fondo cosa farci. Oggi tutti d'accordo, i sindaci, i consigli comunali, siamo d'accordo che nel 2023 si chiude. Io non lo so, non sono né un esperto giuridico né se si può mettere all'interno di un patto parasociale che noi si chiude una cosa nostra, nel momento che ci viene riconosciuto che si può fare e disporre di quello che ci pare di questo impianto, io penserei di essere tranquillo, almeno fino a che ci siamo noi, fino alla fine della legislatura. Intanto quello del Montale va un po' più avanti, quindi credo che ci sia Agliana uguale, credo che poi anche se ci va c'è Ribaltoni, credo neanche voi farete proseguire o prorogare l'inceneritore o termovalorizzatore che sia oltre 2023. Quindi credo che la comunità di Agliana, Montale e Quarrata siamo tutti d'accordo che il 2023 chiude. Poi se si può riconvertire e salvaguardare posti di lavoro in qualche altra attività, io ora non ci ho pensato, non saprei cosa, si può fare, secondo me è bene farlo. Quindi credo solo che ho fatto un po' di cronistoria con l'emendamento, poi ognuno dietro ci può vedere che gli pare, è vero, ma per l'amor di Dio tutto è concesso, per carità. Però se si sta fatti e se uno viene dalle Marche e lo legge, dice sì, è andata così, si è fatto una mozione approvata al 20, il 13 ne ripresenta un'altra. Il PD riconosce al sindaco di aver, come dire, dato gambe alla mozione del 20 con un suo intervento, e noi del PD, che si garba, mette becco nelle vostre ose, come ha detto Cialdi, ci sembra di aver fatto una cosa normale e di averla inserita perché ci sembrava giusto che ci fosse. Punto.
Grazie. Se non ci sono interventi a parte del gruppo, il sindaco mi ha chiesto di esprimere anche lui il proprio parere. Prego, sindaco.
Sì, ma velocemente, perché
Il mio nonno mi diceva che tre bugie ripetute diventano una verità. E siccome ne ho sentite di tanti stasera di bugie, per amore del pubblico presente, voglio semplicemente chiarire come sono andate le cose. Grazie. Allora, la regione Toscana, prima di fare il piano dei rifiuti del lato Toscana Centro, apre un portale dove amministrazioni, associazioni, liberi cittadini, partiti possono sollecitare alcune questioni. Acquarrata dal dibattito, siamo tutti interessati al termovalorizzatore, quindi penso che Forza Italia, Insieme per Quarrata, le varie associazioni, il Partito Democratico abbiano fatto la stessa mail che ho fatto io. Però io l'ho qui, la mail che ho fatto io, e l'ho mandata insieme ai sindaci di Montale e di Agliana il 18 di gennaio, dove si dice che l'amministrazione comunale di Quarrata, su input dei partiti politici che la sostengono, chiede alla regione toscana di mettere come fine vita del termovalorizzatore il 2023. Eccola qui la mia mail. Mi auguro che tutti coloro che sono tanto, come dire, affezionati alla chiusura del termovalorizzatore, tirin fuori la mail che hanno fatto al portale della regione toscana e me la facciano vedere.
Per dichiarazione di voto, consigliere Scialdi.
Io sicuramente lunedì te la porto e ti chiedo di leggerla. La leggo io. Ti ripeto che quella mail che ha mandato è stata mandata perché c'è stato un... Sì, l'hai detto? L'ha anche detto. Vabbè, non mi interessa, non me ne frega nulla di questa polemica, quindi è stato più bravo o meno bravo. Le scelte sono queste, caro sindaco. Voi avete approvato un patto parasociale, voi l'avete approvato, tra, c'è scritto qui, patto parasociale tra Comune di Firenze, Comune di Sesto, Comune di Campi, e l'ultimo c'è scritto CIS-SPA. Quindi il patto parasociale l'ha firmato CIS-SPA. Cosa si è impegnata a fare CIS-SPA? A conferire in Alia CIS le proprietà, anzi i dipendenti che sono di CIS-SRL, cioè ha conferito in Alia una parte della sua, una sua partecipata che è CIS-SRL, ma ha firmato CIS-SPA e CIS-SPA voi avete votato nei patti parasociali al punto 11,2 delle altre pattuizioni le parti, quindi CIS-SPA, no CIS-SRL, CIS-SPA, il proprietario del termovalorizzatore, con il presente patto si impegnano le parti, quindi CIS-SPA, lo ridico, in via generale a definire le condizioni per conferire, assegnare o comunque far confluire nella società Alia tutti gli asset impiantistici di rispettiva pertinenza. Ma come si deve scrivere che con questa dizione qui si conferisce, si conferirà non ora, ma si conferirà il termovalorizzatore in Alia? Ma non ci arrivate davvero? Tant'è che lunedì prossimo di questa cosa siamo costretti a riparlare, ma no grazie a voi, grazie a Pistoia che ha permesso di poterne riparlare, perché Pistoia non ha firmato questi patti parasociali, e sa no, e non c'è niente da fare, non
prego,
c'è niente
concludiamo
da
questa,
fare.
Questa.
Concludo,
una dichiarazione di voto,
la dichiarazione di voto è ovviamente favorevole alla mozione, anche se non conta nulla.
Va bene, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Mi pare di aver capito che ci sia la volontà di andare alla votazione, per cui metto in votazione il punto numero 6.
scusa, ho ragione, mi metto gli occhiali. Sono... Allora, prima di mettere in votazione il punto numero 6, metto in votazione l'emendamento presentato dal gruppo consiliare del Partito Democratico, oggetto proposta di emendamento alla mozione inserito nel nuovo piano regionale dei rifiuti. La specifica dell'impianto termolizzatore di Montale cesserà con l'anno 2023, presentata dal gruppo Forza Italia Quarrata. Con la presente siamo a proporre modifiche al corpo della mozione in oggetto. Si chiede di modificare la mozione aggiungendo alla fine della mozione, dopo la dicitura ad, a attivarsi affinché il nuovo documento programmazione venga inserita detta specifica. Quanto segue? Come peraltro già richiesto dal sindaco in un'osservazione inserita alla Regione Toscana in data 18 gennaio 2017 attraverso il portale per la presentazione dei contributi partecipativi alla modifica del piano regionale dei rifiuti. Perché la... Scusa, il segretario c'è là. La mozione del testo originale, siccome la parte che si vota è la parte dove si impegna il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, è recita così: attivarsi affinché nel nuovo documento di programmazione venga inserita detta specifica che l'impianto termoizzazione di Montale cessi l'attività entro l'anno 2023. Bene, chi vota a favore dell'emendamento presentato dal Partito Democratico? Vota a favore? Approvato all'unanimità. Bene, allora la mozione è così modificata dall'emendamento presentato e approvato da tutti i gruppi consiliari. Punto numero 6, mette in votazione la mozione presentata in data 4/2/2017, protocollo 5534 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto inserimento del nuovo piano regionale dei rifiuti, la specifica dell'impianto termolizzazione di Montale cesserà con l'anno 2023. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Buonanotte a tutti e grazie di aver avuto pazienza fino a quest'ora.